possiamo iniziare. Prima di tutto do il benvenuto, perché siamo tornati in aula consigliare. Mi sembra che l'ultimo consiglio che abbiamo fatto fosse a gennaio e poi, come ben sappiamo, siamo stati i primi a non ritrovarci più fisicamente, ma abbiamo fatto poi tutti i consigli in modo virtuale. Questo è anche un messaggio che vogliamo andare fuori, iniziare a ritrovarci per dare un segno di normalità con quello che si può fare, con le distanziamenti e tutto quello che dobbiamo seguire per le nostre misure di sicurezza. Quindi iniziamo, lascio la parola al segretario per l'appello, prego.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco, Fiasini Maurizio, Varisto Tiziano, Massimilla Monica, Della Cagnoletta Giuseppe, Cattaneo Maria Silvana, Parola Daniela, Testini Giordano, Maspes Cristina, Rota Sergio, Beraldo Giorgio, Benini Patrizia, Lainati Manuela, Mariconda Domenico, Gianmanco Anna Maria, Volpati Raffaella, Motta Giuliano, Magri Daniele, Bianchini Beatrice Maria, Tarabini Giuseppe, Rebai Filippo, Palotti Gianmario, Angelini Stefano, Gugiatti Francesca, Bettinelli Francesco, Di Zinno Donatella, Iannotti Michele, Songini Roberta, Cotelli Marina, Del Curto Simone, Zambon Luca, Zoia Andrea, Del Marco Simone.
Possiamo iniziare?
Una cosa sulla giunta: tutti i componenti della giunta, tranne quelli che sono presenti qui, sono in sala giunta.
Che possono essere chiamati in caso di necessità dei lavori d'aula. Ci stanno seguendo sul canale YouTube anche gli assessori proprio per seguire i lavori. Io devo giustificare l'assenza di Testini, Lainati e Rebai, che mancavano all'appello, quindi possiamo iniziare. Comunicazioni. Io ho una comunicazione che lo vorrei fare di solito, perché mi lasciano sempre un po' senza parole, e e oggi vorrei ricordare e portare le condoglianze da parte del tuo consiglio, ma anche credo della comunità che rappresentiamo, a due famiglie, una è la famiglia della ragazzina che è morta nell'Adda e che ha colpito molto la nostra comunità. Quindi un abbraccio e le condoglianze sentite da parte del Presidente e credo da parte di tutto il Consiglio Comunale alla sua famiglia e anche alla famiglia della nostra collega per la perdita della sorella avvenuta pochi giorni fa. Quindi io porto le condoglianze per tutti. Sono emozionato perché a me queste cose mi lasciano sempre un po' così, senza parole, e non so mai come giustificarle, tra virgolette. Quindi porto le condoglianze alla famiglia Lainati per la perdita della sorella, e adesso possiamo iniziare. Grazie. Passiamo al punto 2, mozione del consigliere Songini Roberta ed altri aventi ad oggetto incentivare e sostenere l'utilizzo dei pannolini lavabili. Lascio la parola alla proponente, prego.
Grazie Presidente, scusate. No, ha ragione. Questa mozione l'avevamo presentata a febbraio, poi appunto c'è stata questa lunga pausa e quindi abbiamo deciso di ripresentarla oggi proprio perché abbiamo una riunione in presenza. Non ci sembrava bello trattare un argomento così a distanza, insomma. Appunto questa mozione è per incentivare e sostenere soprattutto l'utilizzo dei pannolini lavabili. Quando l'abbiamo scritta, nel nostro comune i bambini compresi con l'età compresa fra 0 e 3 anni erano 629, e scusatemi, io non mi sono aggiornata, ma spero che adesso ci sia qualche bimbo in più nella nostra comunità. I bambini nei primi 3 anni di vita utilizzano circa 6.000 pannolini usa getta e fanno circa una tonnellata di rifiuti. Tutti questi pannolini. L'utilizzo dei pannolini usa getta ha un impatto quindi sull'ambiente, perché appunto purtroppo sono di una qualità terrificante per quanto riguarda la qualità dei rifiuti e quindi il loro smaltimento. questo si aggiunge al discorso della Earth Overshoot Day, cioè quando arriviamo al giorno dell'anno in cui abbiamo già consumato tutte le risorse a nostra disposizione. E inoltre c'è un'incidenza economica sui 700 e 1000 euro nel primo anno di vita dei bambini. Questi, i pannolini usagetta, hanno anche per la loro produzione, consumano tante risorse naturali come acqua, energia e legno, e impiegano appunto fino a 500 anni per degradarsi in natura. Ridurre il loro utilizzo quindi è un modo per alleggerire il carico di rifiuti e l'utilizzo di risorse. La fornitura di pannolini invece lavabili, quello che vorremmo sostenere, comprensiva di sia anche dei consumi di acqua ed energia, a seconda della tipologia si oscilla dai 300 ai 600 euro, quindi un bel risparmio. Inoltre, appunto, i pannolini lavabili sono una valida alternativa a quelli tradizionali e l'utilizzo di questi pannolini comporta un maggior benessere dei bambini con la riduzione di allergie e irritazioni cutanee, perché non contengono sostanze tossiche e mantengono anche una corretta posizione per lo sviluppo dell'anca. Inoltre, l'utilizzo di questi pannolini comporta benefici economici con una minor spesa per la famiglia anche fino a 1.400 euro. L'impegno è quello di incoraggiare l'utilizzo di questi pannolini lavabili, perché appunto è una scelta rispettosa dei bambini e dell'ambiente, e ci sono vari modi per sostenere questa scelta. Quindi o l'erogazione di un contributo economico alle famiglie per l'acquisto di questi pannolini, oppure la fornitura proprio di un kit di pannolini lavabili prodotti in Italia con materiali certificati. Valutare la possibile riduzione della tara alle famiglie che ne fanno uso, e anche la promozione di incontri formativi con le famiglie, perché appunto questa pratica, per chi non la fa già spontaneamente, magari ci sono famiglie che sono timorose. Se li si incentiva facendo degli incontri, spiegando e facendo anche uno scambio di opinioni con le altre famiglie che già li utilizzano, può essere un incentivo a questa pratica, e per questo sarebbe bello poter introdurre questa pratica anche all'interno del nido comunale, proprio per incentivare l'uso delle famiglie. Soprattutto però io vorrei anche sottolineare che ci sono famiglie che già utilizzano questo tipo di pannolini senza che nessuno glielo abbia chiesto, quindi per loro ragioni personali, di anche sensibilità di tipo ambientale, eccetera, hanno fatto questa scelta, e noi riteniamo che sarebbe opportuno comunque dare un segnale anche a queste famiglie, perché con un loro comportamento personale, esclusivamente appunto adottato in autonomia, comunque alleggeriscono la comunità di quello che è lo smaltimento di rifiuti, eccetera. Quindi una scelta personale che ha dei benefici per tutti noi. E per questo appunto fare un riconoscimento a loro che già lo utilizzano, quindi non hanno bisogno magari degli incontri formativi, eccetera, e cercare di allargare la platea di queste famiglie, allargarla il più possibile, perché comunque diventa conveniente sia da un punto di vista economico che ambientale per tutti noi. Grazie.
Grazie consigliera, ha chiesto la parola il consigliere Cattaneo, prego.
Grazie Presidente. Allora, mi sento di intervenire su questo argomento perché sono una di quelle mamme che ha usato i pannolini lavabili per i figli. Infatti quando sono nati i miei figli non c'erano ancora quelli usa e getta, quindi mi sono fatta un po' d'esperienza sul campo. Io credo fermamente che proprio in questo periodo in cui ci viene raccomandata la massima igiene e il rispetto di tutte le norme, questa proposta sia abbastanza discutibile. Mi piace ricordare, proprio basandomi sulla mia esperienza, che per igienizzare tutto in modo adeguato servivano e servono detersivi, prodotti antibatterici, lavaggi frequenti e non certo a bassa temperatura, e non ultimo la stiratura, che non era un vezzo delle mamme che preferivano andare a stirare invece che a passeggiare, ma perché, come dicevano le nostre mamme con l'esperienza della vita quotidiana, il calore del ferro uccideva gli ultimi batteri rimasti. Tutto questo comporta un dispendio energetico rilevante, un dispendio di tempo, e senza contare che i detersivi, i disinfettanti inquinano. L'amministrazione comunale non ha la pretesa di entrare nelle famiglie per dire cosa devono o cosa non devono fare. ognuno è libero di operare la propria scelta nel modo migliore, ma non ritiene opportuno incentivare questa proposta e tantomeno renderla attiva in un asilo nido, dove creerebbe enormi problemi igienici e organizzativi. Ricordiamo che all'asilo nido c'è un operatore per 7 bambini e quindi i bambini con i pannolini lavabili vanno comunque cambiati più frequentemente, quindi ci sarebbero problemi di igiene proprio, di lavaggio di questi, ma anche problemi organizzativi. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere, prego, Songini.
Solo una lievissima replica, perché immagino che i figli della consigliera Cattaneo non siano proprio piccoli e non vadano all'asilo adesso. Io ho inteso a quale tipo di pannolini lei si è riferita e sicuramente era molto faticoso quando c'era quel tipo di pannolino, ma oggi sono molto diversi, non comporta, cioè l'utilizzo dei pannolini lavabili non comporta tutto quel lavoro lì, perché sono fatti, sono molto simili a quelli in commercio usa e getta, ma poi con la possibilità di lavaggio e di riutilizzo non necessitano di stiraggio. Comunque prendo atto della vostra posizione, grazie, era solo una precisazione.
Grazie. Se non ci sono altre richieste di intervento, passerei alla votazione. Allora, chi è a favore della mozione a firma consigliere Songini, incentivare e sostenere l'utilizzo dei pannolini lavabili? Chi è a favore? Contrari? E astenuti? Quindi la proposta è bocciata con 18 voti sfavorevoli e 12 a favore. Passiamo al punto successivo. Mozione del consigliere Del Marco Simone ed altri aventi d'oggetto riqualifichiamo il campo sportivo di Mussini. Lascio la parola al proponente. Prego.
Sì, grazie Presidente per la parola. Innanzitutto vorrei appunto presentare la mozione presentata, anche se credo sia abbastanza completa, e ho cercato di far conoscere questo terreno di gioco anche a chi non è così esperto del posto. Vorrei fare una breve premessa innanzitutto dalla cronistoria di quel campo sportivo, che da molti anni giace in uno stato comunque di semiabbandono. Il campo è stato utilizzato negli anni 80-90 fino ai primi anni 2000 da varie associazioni, squadre comprese, per diciamo tornei nonché partite amatoriali, e vedeva coinvolgimento di molti abitanti sia di frazione sia della cittadina. Poi nei primi anni 2000 è stato sottoposto a importantissimi lavori di ristrutturazione con importanti un importante sborso economico, come ho indicato in mozione. Io ho messo una cifra che è per difetto, quindi ho indicato un 300.000 euro, ma molto probabilmente sono di più vedendo i compiti, ma comunque non è la cifra che è quello che ci deve far pensare, ma che sono stati spesi dei soldi pubblici per un'opera che in pratica non è stata utilizzata a dovere. Era stato rifatto completamente il terreno di gioco con una base per un eventuale terreno sintetico successivo, è stata rifatta la centrale termica, sono stati rifatti gli spogliatoi, le reti, e io che in primis ho giocato fin da piccolo in quel campo, diciamo che vedevo in quelle opere un inizio, un futuro, non solo per quell'area ristretta, ma un po' per tutte le frazioni, un punto vero di ritrovo, cosa che purtroppo da lì poi non c'è più stato. Dopo quei primi lavori, visto l'incompletezza delle opere, si è provato a utilizzare l'impianto sportivo con più società. Il problema è che non era dato per il gioco, aveva delle carenze, doveva per forza essere completato. Da lì le varie amministrazioni che si sono succedute non hanno mai portato avanti i lavori, anzi hanno abbandonato l'opera, e ci troviamo ai giorni d'oggi dove c'è una parte poco utilizzata, e quello è lì da vedere, con degli spogliatoi nuovi poco utilizzati, ormai pieni di umidità, e quindi con delle problematiche anche a livello di ripristino. Un terreno di gioco che però è ancora in ottimo stato, così come le reti, diciamo che si è ben conservato malgrado gli anni, di età e di poco utilizzo. Io per primo diciamo che questo terreno, quest'area, la sento particolarmente mia, perché credo che appunto sia stato uno dei motivi per cui io mi sono poi lanciato in questa avventura politica, perché per conto mio è una cosa proprio un controsenso lasciare un'opera del genere ferma a metà strada. Per questo motivo, anche in un'ottica appunto di opposizione costruttiva, l'anno passato ci siamo mossi e abbiamo portato all'amministrazione un'idea di un progetto con diciamo delle planimetrie, dove abbiamo ipotizzato di creare non solo un terreno di gioco che potesse essere diciamo fine a se stesso, ma un'area polivalente, come ormai diciamo stanno nascendo in diversi comuni, sia provinciali ma soprattutto anche all'esterno, per far rivivere non solo quell'area ma un po' tutte le frazioni. Un'area dove poteva essere presente quindi più campi polivalenti, ma con un progetto che poteva essere in ogni caso strutturato in più lotti, e quindi coinvolgendo sicuramente più enti per quanto riguarda i finanziamenti, ma anche facendolo con delle tempistiche spalmate nel tempo, anche per non gravare troppo sui bilanci comunali. Questo è successo l'anno passato. Ho visto che l'amministrazione ha recepito il messaggio. Pensavo fosse anche un progetto che si potesse portare avanti anche per esempio tramite i finanziamenti che ci sono ad hoc. Gli ultimi sono, faccio una breve sintesi di questo mese, ce ne sono giusto due, uno regionale, uno nazionale, in cui è possibile andare a reperire dei fondi anche molto importanti per opere di questo tipo. Ma poi mi sono trovato nel mese di luglio a leggere una convenzione chiusa con una nuova associazione che pratica tiro con l'arco. Questa convenzione, per chi non l'avesse letta, in ogni caso è disponibile, e ho messo qualche punto anche nella mozione, in pratica dà un uso semi-esclusivo del campo di gioco ad una nuova associazione di tiro con l'arco. Ricordo, per chi magari non fosse a conoscenza, che già a Sondrio c'è già un altro terreno di gioco, che è quello di Ponchiera, che è già utilizzato da un'altra associazione. Presumo che sia stata questa nuova sia una costola da quella precedente, ma in ogni caso non c'è nessun problema con chi pratica questo tipo di sport, anzi tutto quello che è sport e coinvolgimento sicuramente è un bene, e anche parlando con le varie persone che lo praticano vedo che c'è comunque, ci potrebbe anche essere in futuro sicuramente un'apertura e una voglia di trovare uno spazio di collaborazione, anche perché dove c'è un coinvolgimento da parte di più attori sicuramente è un vantaggio per tutti. Ritorno alla convenzione in breve. Il Comune di Sondrio, in questo momento a Mossini, ha deciso che per la quasi totalità dell'anno, escluso il periodo del Grest o qualche altra manifestazione da accordare con il conduttore, quindi con gli arcieri che in questo momento utilizzano il terreno di gioco, avranno, diciamo, non potrà essere utilizzato il campo sportivo, per esempio, dei frazionisti, ma solamente, anche per motivi correttamente di sicurezza, solamente da questa associazione. Io onestamente, quando ho letto questa cosa, mi sono trovato in completo disaccordo, in primis perché a Mossini non c'è uno spazio che si può essere utilizzato dai ragazzi per giocare a calcio, cosa che, anche se magari è calata negli ultimi anni, però in questo momento, già che non abbiamo molti terreni disponibili, mi sembra assurdo, per quanto il mio modo di vedere, avere già un campo utilizzato per una disciplina che conta su due associazioni, dati della settimana scorsa, 60 persone, e utilizzare due spazi così ampi. In più si è andati a creare una convenzione fino al 2025, cosa che mi ha lasciato ancora più perplesso, perché i tempi comunque non sono così brevi, e andiamo a diciamo in convenzione ci siamo come comune abbiamo l'ipotesi di poter utilizzare 20 metri per un'eventuale zona polifunzionale. 20 metri che purtroppo, a mio modo di vedere, sono insufficienti. Insufficienti perché in 20 metri un campo di calcio a 7, per esempio, non ci sta. Ci potrebbero stare altri campi, certo. Io nella mozione ho già indicato che ci sono anche altre aree nelle vicinanze, sempre di proprietà comunale, adiacenti al campo. Quindi non escludo che la cosa non si possa modificare. E ripeto, anche con le persone che praticano lo sport dell'arco, ci si potrebbe anche ragionare. In ogni caso, fare un passo di questo genere mi è sembrato inopportuno, ma in questo momento sono qui per costruire, non per distruggere. Quindi io ho proprio portato questa mozione per cercare di limitare, tra virgolette, i danni e cercare quindi di poter portare a compimento il progetto o parte del progetto che avevamo proposto, quindi con un centro polifunzionale che permettesse di un sollevamento, diciamo, della frazione, ma non solo in ambito del gioco del calcio, dal basket, di quello che volete. Bisogna pensare che, per esempio, nel campionato di calcio a 7, l'ho indicato in mozione, si parla di 600 persone circa iscritte nel campionato, sono 30 squadre. Guardatevi intorno, faccio un esempio, vari comuni, Castello dell'Acqua l'ha fatto una cosa simile, può essere Utresivio, Poggi, Montagna, più o meno tutti hanno investito in quei terreni, ma perché quando c'è movimento di squadre probabilmente qualcuno può anche cercare un'attività, un locale, un qualche cosa, e quindi può creare un indotto. Inoltre il discorso del sociale, stiamo andando a parlare di una frazione dove praticamente non abbiamo nulla. Non ci sono attività, non ci sono punti di ritrovo, quindi credo che l'unico punto che realmente può essere visto, e soprattutto, ripeto, abbiamo già le basi, perché sono già stati spesi parecchi soldi per un fondo di un sintetico, in un'area molto grande, perché parliamo di 5.000 metri quadri solo del terreno, e in più, in vista anche della nuova passerella, è in un punto cruciale. Abbiamo i sentieri che ci passano di fianco e noi andiamo a limitarci un'opportunità del genere per dare, tra virgolette, uno spazio a una società che al momento conta 30 iscritti. Da qui nasce la mia perplessità, e non solo, perché io non so se voi avete poi parlato con qualcuno delle frazioni o comunque delle aree, ma anche della stessa città, ma i dubbi sono parecchi, perché nella posizione dove si colloca quest'area non è un'area scomoda né per i frazionisti né per i cittadini, può essere utilizzata da tutta la cittadinanza, quindi non è una mancanza che fate solo verso le frazioni ma anche verso tutta la città, a mio modo di vedere. Poi voi avete fatto una scelta in questo periodo di andare a fare delle gare grazie a questi finanziamenti in altri punti, quindi nella Castellina per l'illuminazione e nell'area della Piastra. Condivisibile, queste sono scelte politiche che ovviamente voi siete tenuti a prendere. Onestamente però io mi aspetterei che si possa pensare da qui in avanti innanzitutto a rivedere magari anche la convenzione per cercare di non bloccarsi in quei famosi 20 metri, anche perché, ripeto, può essere un vantaggio sia per loro come per la nostra associazione, ma sia per tutta la cittadinanza, e poi anche per predisporre un progetto in modo di avere dei costi certi, fare un piano economico, fare anche un piano di rientro che possa prevedere, oltre appunto un'area di gioco, anche un rilancio e, perché no, vedere quell'area anche come un punto d'appoggio, come già anche indicato in mozione, anche per la passerella. Voi siete i primi che anche nel vostro programma avete sottolineato l'importanza del recupero degli impianti esistenti, dello sport e del rilancio delle frazioni del turismo, in primis penso che sia una cosa condivisibile da tutto il Consiglio. Quindi secondo me le risorse finanziarie si possono trovare, lo sapete benissimo, e le progettazioni vedo che voi le utilizzate spesso correttamente per andare a pensare a delle opere già avendo dei soldi precisi da dover spendere e per fare in modo di dover andare a prendere i soldi già nella quantità e nelle modalità corrette. Io mi aspetto quindi che portiate avanti questa mozione, perché credo che sia giunto il momento di portarla a conclusione un'opera che per troppi anni è rimasta inconclusa per colpa di più amministrazioni, e perché quest'opera non servirà solamente ai fini, diciamo, sportivi, ma è vista in un complesso più grande, quindi a livello di turismo sociale oltre che funzionale. Grazie.
Grazie consigliere. Chiesto la parola al consigliere Mariconda. Prego.
Sì, grazie presidente. No, mi ero preparato anch'io come il consigliere del Marco una piccola cronistoria su quella che è la storia. Io vivo a Mossini, proprio a Mossini da 20 anni, quindi mi sento anche parecchio direttamente coinvolto in questa cosa, l'ho anche un po' seguita. Ecco, mi permetto di aggiungere un paio di cose rispetto a quella che era la storia, e cioè che a parte l'abbandono che ho notato negli ultimi, cioè in questi 20 anni in cui sono stato lì, poi appunto 10-15 anni fa fu deciso di fare questa riqualificazione, però onestamente, pur essendo una, se non l'unica da quello che mi risulta, struttura che poteva essere utilizzata prima della convenzione gratuitamente, non c'è stato nessuno utilizzato se non la parrocchia appunto per 2-3 settimane all'anno durante lo svolgimento del GREST, e diciamo i ragazzi, per cui si è chiuso un occhio, che attraverso un buco praticato nella rete andavano lì e si facevano i 4 passaggini, insomma, per così. Quindi fino a che non è arrivata, giusto per mettere un punto, fino a che non è arrivata la richiesta da parte della società Arcieri de Stella Alpina, nessuno ha mai presentato nessuna proposta ufficiale di utilizzare il campo. Bene, arriva questa richiesta, l'ho seguita un po' anch'io, per cui dico le valutazioni che sono state fatte quali sono. Intanto, rispetto ad altre convenzioni citate, è stato deciso di dare loro solo una porzione del campo, ma non casualmente. È stato trovato questo accordo perché, come giustamente è scritto anche nell'atto di concessione, quindi l'altra metà, 20-22 metri, poi non stiamo lì perché loro hanno detto orientativamente 30 metri, nel momento in cui si andranno a fare gli studi con gli uffici tecnici con il delegato si capirà un metro più o un metro meno. Perché? Perché nell'altra porzione verrà realizzato un campetto, si pensava un campetto multifunzionale, quindi quel campetto a 5, basket, pallavolo. Io ho un figlio di 17 anni, lo dico, e quindi anche attraverso quel gruppo di ragazzi che esiste oggi a Mossini, fortunatamente, ho anche cercato un po' di sondare, per cui anche loro mi dicevano sarebbe bello avere, che ne so, oltre al campetto multifunzionale, una pista da skate piuttosto che un campo di bocce per i ragazzi, insomma per i ragazzi più meno giovani, e quindi diciamo che l'obiettivo qual è stato? Quello di ragionare su una convenzione di questo tipo. Una parte la diamo agli Arcieri, nell'altra parte, con dei costi secondo noi molto limitati, andiamo a realizzare quest'opera per il bene della comunità e delle frazioni. In più è stato assicurato, perché è stato fatto un incontro direttamente con Don Maurizio, assicurare alla parrocchia la disponibilità durante lo svolgimento del GREST, quindi anche questa a livello comunitario è stata una cosa salvaguardata. Poi abbiamo fatto altre considerazioni. Portare una società sportiva a Mossini, in un momento in cui lì non c'è niente, come diceva il consigliere Del Marco, abbiamo avuto la disponibilità da parte della società intanto di fare delle dimostrazioni gratuite, promozione allo sport, e attraverso, diciamo, la società coinvolgere anche la parrocchia e quindi i ragazzi che, come diceva il consigliere Del Marco, con il ponte, e ricordo che la parrocchia di Mossini comprende sia Sant'Anna sia Ponghiera, quindi diciamo un bel gruppo di ragazzi che anche e non solo attraverso la società possono essere coinvolti, diciamo, nelle attività ludico-sportive. E in un momento, come dicevo prima, partendo da zero, abbiamo colto questa opportunità per dire attraverso questa convenzione mettiamo in moto un meccanismo e con costi, ripeto, contenuti. E quindi andiamo a fare un'operazione di questo tipo. Non c'è stato nessun voler vincolare a zero il campo, lo diamo, quindi è stata un po' questa la valutazione. Ecco, questo un po' per quello che riguarda il campo. Chiaramente io abito in frazione, nella mozione si parla di frazioni e mi sembra giusto fare un po', colgo l'occasione per fare un'analisi anche un po' più generale, cioè questa amministrazione in 2 anni mi sembra che ha dimostrato grande attenzione, ecco, cito alcune cose sulle frazioni, si stanno realizzando parcheggi, Sant'Anna, Ponchiera, Mossini, l'obiettivo come abbiamo detto e che si sta perseguendo è quello di fare almeno un parcheggio in ogni frazione. È in fase di attuazione il progetto della toponomastica, c'è il ponte ciclopedonale, porterà sicuramente dei vantaggi alle frazioni, la speranza, ma noi crediamo abbastanza, più che una speranza sarà una possibilità, di aprire qualche attività per ravvivare le frazioni, bed and breakfast, agriturismo, punti di ristoro, quindi anche questo in ottica vitalità frazioni è chiaramente un punto di forza. C'è un progetto in corso che riguarda rendere turistici 4 sentieri, per il 90% sappiamo tutti che coprono il territorio delle frazioni, quindi anche lì ci sarà insomma grande interesse per questa cosa. Però ecco, in questo momento diciamo bisogna fare una valutazione specifica anche su quello che era il progetto presentato dal consigliere Del Marco. Allora io dico, facciamoci qualche domanda, cioè, siamo sicuri che in questo momento la cosa più importante per Mossini e le frazioni è realizzare un centro polifunzionale di quel tipo, con quelle caratteristiche, io mi permetto di dire anche in quella zona, perché il consigliere Di Marco lo sa anche di me, meglio di me, c'è il bosco vicino, foglie, difficile da gestire, quindi bisogna mettere in conto tutto. Per quanti mesi all'anno potrebbe essere utilizzato? Cioè qui parliamo di una spesa che all'incirca si aggira intorno ai 400.000 euro, e tra l'altro da quello che mi è stato riferito nell'incontro di cui parlava prima il consigliere Del Marco sembra che sia stato detto che era il proponente che si doveva far carico delle spese per la costruzione, dopodiché ci sarebbe stata la gestione, che è tutt'altra cosa. Qui il comune, da come viene detto nella mozione, deve impegnare una risorsa importante per costruire in quella zona quel tipo di centro polifunzionale. Troveremo qualcuno disposto a gestirlo? Beh, secondo me un po' di domande ce le dobbiamo fare e poi capire se veramente questa è la scelta più corretta. Io ripeto, in quell'area, anche in proiezione futura, per tutti i motivi che ho detto prima, non escludo l'opportunità di integrare altre cose, oltre al centro che dicevo prima, al campetto, quindi a qualche altra struttura, non lo so, si può sicuramente pensare a una ciclostazione con officina, con punto di ristoro, infopoint, ricarica bici, che c'è lì, speriamo ci sarà tanto passaggio. Un punto di ristoro per ciclisti camminatori, con spogliatoi, con docce, cioè servono secondo me in quella zona strutture adeguate a quello che sarà e poi eventualmente costruirci, però adesso cioè, secondo me diventa, rischiamo di costruire così d'emblée una cattedrale un po' nel deserto, al buio. Io credo che ragionando anche sul discorso della passerella e quello che è la situazione attuale partendo da zero, questo deve essere visto come un punto di partenza. C'è una società sportiva, occupa una parte del campo, ci sarà un campetto multifunzionale, come dicevo prima, il campetto, l'area per i ragazzi, ciclostazione, si metteranno a posto gli spogliatoi, quindi un infopoint, tutto, e secondo me questa è un'ottima base di partenza. Dopodiché, da qui a 1, 2, 3 anni, chi sarà, si potrà integrare, però io personalmente non vedo quel progetto così, diciamo, da realizzare subito al momento, ecco. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, vediamo se c'è qualcun altro, poi ti lascio, invece non vedo altre richieste, quindi lascio la parola al proponente.
Grazie Presidente, vorrei evitare poi di fare un punto confronto uno a uno con il consigliere Mariconda, però devo rispondere. Allora, in primis posso dire anche ottimo, magari siamo anche su qualcosa siamo d'accordo, probabilmente. Invito tutti a leggere attentamente l'impegno.
Se volete lo rileggo io. Impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi prontamente per la progettazione di un centro polifunzionale nel campo sportivo di Mossini, anche mediante la modifica della convenzione in essere qualora si rendesse necessario. Secondo punto, a reperire le risorse economiche necessarie per l'opera attraverso i prossimi bandi pubblici o privati e o con stanziamento di fondi propri. Io quindi non ho indicato in nessuna parte che bisogna mettere il progetto che ha presentato il consigliere Del Marco con il suo gruppo. Io dico solamente che il modo, la modalità, il come avete voi il compito, il dovere, il diritto di pensare di farlo. E questo mi sta bene. L'importante però è che si faccia. Quindi da questo dibattito che nascerà stasera, io mi aspetto che dopo le parole vengono i fatti. Poi voi pensate di vedere meglio un campo a 5 rispetto a un campo a 7, un campo da basket, pallavolo, quello che volete, anche perché poi le aree sono quelle da vedere anche sul sentiero Valtellina con i vari bandi, le pump track rispetto a che altre sedi. Non entro in merito, c'è gente molto più tecnica e che fa studi di questo tipo e quindi ne sa probabilmente molto di me o molto di parecchi di noi. Ma il motivo di questa mozione era proprio quella di non aspettare di avere un campo omologato, per esempio con il tiro con l'arco, anche perché giustamente i campi devono essere omologati e con delle distanze precise, e trovarsi nella condizione di non poter più riuscire ad avere lo spazio sufficiente per poter fare un centro. E ripeto, gli spazi ci sono, quindi si parlava di 20 metri, iniziate a pensare magari di qui 20 diventano 25 e di utilizzare anche gli spazi adiacenti. Da quello che ci ha detto il consigliere Mariconda, le nostre idee probabilmente non sono così diverse, ma sono molto contento di aver portato la mozione, perché credo che a questo punto l'impegno che dovrà prendere la giunta possa essere condiviso da tutto il consiglio. Poi faccio un paio di appunti su Ponchiera, per esempio, dove c'è già chi tira con l'arco, non vedo flotte di persone che si muovono da Ponchiera, dalla frazione che scendono, quindi tutta questa unione da cui controlla Aioli probabilmente è mancante. Su Mossini lo vedo, certo, anche perché abbiamo il centro fianco, quindi anche su quello può essere una valenza superiore. Con la parrocchia ci può essere accordo sicuramente. Ripeto, nessuno sta attaccando gli arcieri, le varie associazioni, perché tutto comunque che fa sport per noi può essere solamente un vantaggio. Inoltre si parla di condizioni climatiche. Mossini, io ci ho giocato, ripeto, per parecchi anni, adesso ormai quel terreno di gioco non è più conveniente come 30 anni fa, e onestamente se hanno fatto una cosa del genere a Castello dell'Acqua vicino all'Adda, presumo che probabilmente sulla zona di Mossini siamo messi leggermente meglio a livello climatico. Ripeto, voi fate le vostre valutazioni, non so se probabilmente pensavate magari di bocciare questa mozione, ma non fossilizzatevi sul progetto presentato rispetto che alle quali considerazioni. Voi leggete l'impegno, ve l'ho letto, penso che sia condivisibile e penso che da quanto detto anche dal consigliere Mariconda, se c'è realmente la volontà di investire in quell'area, probabilmente questa mozione deve essere votata a favore. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente. Ma io intervengo molto brevemente, ma per dire che a mio parere la mozione del consigliere Del Marco ha degli aspetti interessanti che sarebbe anche utile approfondire, e lo dico perché almeno per quanto riguarda me, non so l'altra parte della minoranza, siamo un po' anche all'oscuro in verità di quello che è stato il progetto iniziale presentato, che la maggioranza ha visto, e quindi magari hanno fatto delle valutazioni, così come potrebbe essere interessante capire invece qual è l'idea della maggioranza su quella zona. Quindi da terzo, per evitare appunto che sia un batti e ribatti, da terzo mi sento di dire che se volete tutti condividere con noi magari in commissione anche le idee su quella zona, noi saremo più che disponibili a dare il nostro contributo, a vederle e a capire quale può essere la soluzione migliore per il campo di Mostini. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Mariconda, per l'ultimo intervento, prego.
No, volevo giusto dire due cosettine piccole. Uno è che l'impegno è abbastanza chiaro, nel senso che anche il mio intervento era fatto in riferimento a una richiesta ben chiara di quella che, tra l'altro, non conta perché va alla mozione, anche sulla stampa sono andate pubblicate delle foto con dei rendering già fatti, quindi voglio dire, se uno minimo segue un po' i quotidiani ha visto di qua, e quindi il mio intervento era riferito alla mozione e a quel progetto, quindi appunto ho voluto specificare che si trattava di un'idea diversa, perché prevedeva la possibilità di mantenere l'associazione con quel tipo di attività e poi realizzare delle strutture adeguate alla comunità, quindi per i ragazzi, per gli anziani e così via, quindi questa era una cosa. Poi invece, per quanto riguarda, piccola cosa anche nel riferimento al consigliere Bettinelli, sono d'accordo che si potrà scendere più nel dettaglio in futuro quando ci saranno, diciamo, le opportunità per farlo, però è chiaro che l'idea della maggioranza non è l'idea di Mariconda, ma più o meno in base a quello che è stato anche gli accordi presi con la società, quello che è scritto nella convenzione, tutti quanti gli atti, un po' l'idea è questa, di mantenere una società e realizzare delle cose che vadano bene ai ragazzi, alla popolazione e alle frazioni, ecco, era un po' questo. Grazie.
Grazie. Consigliere Iannotti, prego.
Io molto brevemente, non volevo intervenire, poi mi ha stimolato un po' l'intervento del consigliere Mariconda. Io anch'io non ho visto il progetto perché non so chi l'ha letto sulla stampa, però sarebbe magari interessante vederlo all'interno dell'istituzione, all'interno delle commissioni, quindi inviterei magari il consigliere che ha presentato Del Marco a magari farcelo avere e o proporre al Presidente di Commissione di analizzarlo all'interno della Commissione stessa. Io guardavo l'impegna, l'ho riletto, non mi ero accorto, effettivamente è un impegno ad attivarsi prontamente per la progettazione di un centro polifunzionale nel campo sportivo, cioè non parla oggettivamente della proposta che ha fatto Del Marco, quindi è molto generica. Questo non vuol dire che bisogna accettarlo, però al di là di questo mi è parso di capire che il consigliere Bettinelli ha raccolto un po' le considerazioni fatte da due consiglieri, dal proponente e dal consigliere Mariconda, legato all'apertura di un dibattito attorno alla possibilità di creare dei servizi all'interno di quella frazione. Quindi credo che sia un dovere, tra virgolette, raccogliere questi suggerimenti da parte del Presidente della Commissione e convocare una commissione per discutere di quello che ha proposto il consigliere Mariconda, di quello che propone il consigliere Del Marco e di quello delle proposte che verranno avanti anche dagli altri commissari. Quindi non vedo sinceramente qual è il problema. Immagino che la proposta del consigliere Bettinelli va in quei termini, è proprio questa, legata non legata all'eventuale voto probabilmente contrario del documento che è stato presentato oggi. Quindi non capisco neanche da parte della maggioranza il fatto che non si accetti, poi ne parleremo a tempo debito, poi si può parlare quando si vuole, per carità, non è che l'agenda la dettiamo noi. Però insomma, se uno fa una proposta, dall'altra parte ci sono altre proposte, sarebbe bello anche discutere e trovare l'occasione per farlo. Grazie.
Grazie consigliere Iannotti. Consigliere Zambon, prego.
Grazie Presidente, molto, molto brevemente, solo per sgomberare i dubbi, dall'impegno è stato volutamente tolto il riferimento al progetto, perché noi ci incontriamo prima di fare queste cose e nell'impegno originale c'era il riferimento al progetto, ne abbiamo parlato e abbiamo detto no, cioè noi non è che vogliamo preparare e presentare il progetto e avere un impegno su quel tipo di progetto. La finalità, io durante l'intervento del consigliere Mariconda ho detto perfetto, siamo a posto, poi il consigliere Del Marco mi ha detto no, probabilmente non l'hai capito tanto bene, quindi nel senso nell'impegno io vedo l'impegno a creare un qualcosa, la volontà di creare un qualcosa c'è. Se dobbiamo togliere dalle righe prime i riferimenti al progetto, lo togliamo, però votare contro, poi ci si impegna lo stesso e si fa lo stesso, però mi sembra un qualcosa di oggettivamente esagerato. Grazie.
Chiesto per la consigliere Rota, prego.
Sì, grazie Presidente. Visto che comunque una certa convergenza intorno alla possibilità di parlare di questo argomento c'è e anche eventualmente in commissione, e per non votare contro una mozione che lascerebbe il tempo che trova, io sono dell'idea che si potrebbe valutare la possibilità di ritirarla e ci ritroviamo in commissione e fare quello che dobbiamo fare senza fare votazioni contro e andare a seguire l'iter istituzionale. Punto. Grazie.
Grazie. Allora, questa è la proposta, lascio intanto il proponente pensare alla proposta che è arrivata dalla maggioranza, intanto lascio la parola al sindaco, prego. Lasciamo la parola al sindaco dopo.
Ah, scusa. No, se. Intanto che ci pensa, ma ci avrà già pensato. No, io volevo solo ricordare un paio di punti. Allora, quell'area purtroppo è rimasta inutilizzata per tanti anni, inutilizzata anche, dava un aspetto veramente deprimente quando si passava anche sulla provinciale. Nonostante questa struttura, è stato ricordato, potesse essere utilizzata gratuitamente, quindi bastava prenotarla, nessuno l'ha mai utilizzata, e neanche le società sportive, che sappiamo hanno bisogno di campi, lo vediamo anche in questo periodo, tanti hanno bisogno di campi. Perché non sono andati lì? Perché probabilmente non c'erano le condizioni in quel luogo lì per svolgere un'attività adeguata. Io non so se per l'esposizione, se per il fondo, però anche il fondo, insomma, era stato sistemato bene, cioè l'intervento che era stato fatto a suo tempo era un intervento consistente, no? Non c'era l'erba, probabilmente perché mantenere l'erba comunque è una scelta, uno fa un campo in terra battuta o fa un campo in erba. Ho qualche dubbio che il lavoro fatto fosse una base per un sintetico, perché a quel tempo non si parlava ancora di sintetici e le basi per i sintetici hanno caratteristiche diverse, quindi bisognerebbe metterci in mano. Quindi l'ipotesi che abbiamo visto qualche tempo fa in un incontro, possiamo dirlo, fugace, dove ci si è detto, ma se noi portassimo avanti un'iniziativa così come privati il comune sarebbe d'accordo, in linea di massima sì, al di là delle diciamo dei tipi di struttura da mettere lì, però poi dopo non abbiamo più avuto alcun contatto. Nel frattempo questa società di arcieri ci ha chiesto l'utilizzo, gli arcieri hanno iniziato a prenotare il campo, quindi loro prenotavano, solo che dovevano spostare questi bersagli, che sono anche abbastanza pesanti, di volta in volta, perché prenotavano il sabato e domenica, poi dovevano spostarli perché teoricamente qualcuno avrebbe potuto utilizzare il campo. Con gli arcieri è stata fatta una convenzione nella quale è previsto che loro tengono pulito, tagliano l'erba intorno, tengono una pulizia, un decoro a quest'area, non prendono soldi, a differenza degli arcieri di Ponchiera che hanno un contributo anche lì perché tagliano l'erba vicino al parcheggio. Quindi ci è sembrato che dare questa disponibilità fosse un valore aggiunto. Tra l'altro gli arcieri stanno prendendo contatti con le attività vicine e anche col centro autismo lì vicino, inizieranno le attività con i bambini, e quindi è sicuramente un valore aggiunto. Quell'area può essere sfruttata bene, può diventare anche strategica, adesso ho qualche dubbio che lo sia, cioè è un'area di interesse, ma i fatti dimostrano che in questi anni era inutilizzata e quindi un motivo ci sarà, probabilmente non era attrattiva, i ragazzi ritenevano che lì non si potesse andare a giocare o non fosse opportuno o ci fosse qualche altro luogo dove si giocava meglio, questo è un dato di fatto. Adesso quello che si farà lì secondo me richiede un po' di riflessioni. Noi in quell'area lì stiamo già lavorando per fare un parcheggio appena sotto, per fare la stazione di bus, dovremmo vedere un po' quell'area come si popolerà in funzione della passerella. Io penso che ci possa essere uno sviluppo interessante, ma non ho personalmente le idee chiare su quale tipo di struttura sportiva possa esserci lì. Io penso più a una struttura in appoggio a chi si muoverà sui nostri terrazzamenti in bici, a piedi, per camminare o per correre, quindi magari anche un punto d'appoggio per chi vuole arrivare lì, cambiarsi, andare, poi tornare, farsi la doccia e ricambiarsi. E questo si potrebbe fare adattando la struttura degli spogliatoi che c'è, magari anche con delle docce a gettoni piuttosto che degli armadi a gettoniera, come ci sono in tanti punti di appoggio. Gli spazi sono stati lasciati per un campo o a 5 per giocare a calcetto o un polifunzionale dove si può fare un po' tutto, partendo dal presupposto che sarebbe un campo dedicato ai ragazzi, quindi non a delle associazioni sportive, delle società sportive che fanno lì la loro attività, perché per quello servono spazi diversi, attrezzature diverse. C'è anche il tema di un punto di appoggio, magari un piccolo bar, una struttura al servizio di questa attività, però il fatto di impegnarsi ora a convergere con una progettazione, con una richiesta di finanziamenti, secondo noi è un impegno che non ci sentiamo di prendere, perché abbiamo tante priorità, stiamo progettando, stiamo chiedendo finanziamenti, e quando si prendono gli impegni è giusto poi portarli avanti. Quindi questa è la motivazione. Se voi chiedete un impegno, giustamente io dico oggi io non me la sento di dire che noi ci impegniamo immediatamente, come c'è scritto, a reperire le risorse economiche, perché stiamo reperendo risorse economiche su varie partite, come conoscete, come sapete, molto ampie. Quindi in questo momento preferiremmo ragionare portando una riflessione un po' più attenta, anche per vedere poi come si svilupperà un po' il traffico in quella zona a seguito della passerella. Aggiungo che ci sono due società di arcieri, come è stato evidenziato. Innanzitutto con queste società si può parlare e la modifica della convenzione è subito fatta. Nel frattempo però la convenzione ci permette di tenere in ordine l'area. Bisogna anche capire come andranno queste due società, perché come spesso accade, se cresce una scende l'altra, perché visto che gli arcieri non sono moltissimi si rapportati su, poi magari con queste società cresceranno, io me lo auguro, perché comunque mi dicono sia un'attività molto, molto rilassante. Io non l'ho mai provato, magari vado a caprovo. Quindi questo è il motivo, no? Abbiamo acceso l'attenzione su quel luogo e per fortuna in questo momento almeno quel luogo è presidiato, è venuto in ordine. Adesso andremo avanti con ragionamento, ma le priorità sono da definire, le priorità, diciamo, di intervento. Sono d'accordo col consigliere Mariconta che sulle frazioni stiamo facendo tanto, e a breve arriveranno altre iniziative che comunicheremo veramente nei prossimi giorni, interessanti per le frazioni. Quindi l'idea di privilegiare per esempio la progettazione di un centro sportivo lì o un parcheggio, ecco, in questo momento noi ci concentreremo sul parcheggio lì vicino, anche per la richiesta di risorse. Quindi bisogna fare delle scelte. Queste sono un po' le motivazioni che ci portano a dire che in questo momento un impegno io non lo prenderei, e quindi il consigliere Rota suggeriva probabilmente per questo motivo un ritiro, ma perché? Per le motivazioni che abbiamo detto. Quindi l'idea di lì di rivitalizzare quell'area c'è, ma secondo me bisogna meditare ancora un po' sulle destinazioni, sul tipo di progettazione da portare avanti.
Grazie, Sim. Lascerò parola al proponente sulla proposta di ritiro della mozione. Prego.
Sì, grazie Presidente, sarò brevissimo. Se dopo le parole del consigliere Rota pensavo magari un ritiro potesse essere anche valutabile, dopo le parole del sindaco onestamente no, non me la sento di ritirarla, in quanto vedo che secondo me l'impegna probabilmente e le idee su quella zona non sono le stesse, quindi preferisco sicuramente andare a portare la mozione al voto, in modo che ognuno si prenda poi le proprie scelte. Auspico in ogni caso che questo dibattito di oggi sia servito anche magari per far riflettere maggiormente su quello che può nascere in quel luogo, perché io rimango convinto che possa avere delle potenzialità enormi. Grazie.
grazie. A questo punto passerei al voto. Chi è favorevole alla mozione avente d'oggetto riqualifichiamo il campo sportivo di Mossini? Contrari? E astenuti? Quindi la mozione è bocciata con 18 voti contrari, 12 favorevoli e 0 astenuti. Passiamo al punto successivo, mozione del consigliere Parolo ed altri, aventi d'oggetto adesione da parte del Comune di Sondrio all'Associazione Nazionale fra i Lavoratori Mutilati Invalidi del Lavoro, ANMI. Lascio la parola alla proponente. Prego.
Grazie Presidente. L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, ANMIL, è nata nel 1943 ed è attualmente riconosciuta come un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti. ANMIL assiste e tutela la categoria da oltre 75 anni, promuovendo iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo e offrendo numerosi servizi di sostegno personalizzati in campo prevenzionale e assistenziale. Inoltre è impegnata a sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza. Due sono gli appuntamenti annuali più importanti che coinvolgono l'intero territorio nazionale: la Giornata Nazionale per le Vittime di Incidenti sul Lavoro, che ricorre la seconda domenica di ottobre e che viene celebrata in tutta Italia dal 1951, e la Festa della Donna, celebrata ogni 8 marzo, che dà luogo ad iniziative, progetti e concorsi che hanno come tema centrale la sicurezza e la tutela delle lavoratrici. Attualmente ANMIL conta 350.000 iscritti e rappresenta una categoria composta da oltre 800.000 titolari di rendita, tra infortunati sul lavoro, vedove e orfani di caduti sul lavoro. L'associazione è diffusa in modo capillare sul territorio nazionale. Oltre alla sede centrale di Roma ci sono 21 sedi regionali, 105 sezioni provinciali, 200 sottosezioni, 500 tra delegazioni comunali e fiduciariati. Nella realtà della provincia di Sondrio si contano oggi circa 3.850 titolari di rendita dovuta ad un infortunio sul lavoro, che testimonia la gravità della situazione, e per la tutela di questa associazione presta la propria opera. Oggi più che mai è importante intervenire di fronte a queste problematiche che coinvolgono l'intera collettività. Il ruolo di supporto di questi progetti da parte degli enti locali è fondamentale per veicolare meglio il messaggio di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sono già presenti enti in provincia di Sondrio che hanno aderito alle diverse campagne, come ad esempio i comuni di Grosio, Grossotto, Teglio, Montagna e Valtellina, Prica, Lanzada, Chiavenna, la Confartigianato, Imprese Sondrio ed il BIM. L'associazione presta molta attenzione nelle scuole attraverso incontri formativi, testimonianze nelle scuole e saloni di orientamento. Apprezziamo il grande impegno del presidente provinciale Emilio Giacomelli e dei suoi collaboratori. Essi svolgono un'azione di sensibilizzazione capillare su tutto il territorio. In particolare apprezziamo la modalità della loro azione, in modo concreto ed efficace, portando la diretta testimonianza di chi ha subito un infortunio sul lavoro, cercando di infondere nelle nuove generazioni quella cultura di sicurezza che è l'essenziale per ridurre il rischio, che purtroppo ancora oggi porta ancora spesso conseguenze nefaste. Apprezziamo la perseveranza con cui da anni l'associazione si muove all'interno delle attività produttive e soprattutto nella scuola. Il livello educativo è essenziale per veicolare il concetto della sicurezza alle nuove generazioni, cioè i lavoratori di domani, che più di tutti beneficeranno di un miglioramento delle condizioni generali del lavoro. Grazie.
Grazie consigliera. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Palotti, ci dovrebbe essere il microfono. Prego.
Grazie. Voglio esprimere il mio apprezzamento per questa proposta. Io conosco bene questa associazione, mio padre l'ha conosciuta, il comune aveva già dimostrato in passato la volontà di collaborare. La realizzazione del monumento ai caduti sul lavoro lì di fianco alla casa circondariale è l'esempio anche di quanto l'amministrazione comunale aveva collaborato. Io mi auguro che questo sia un primo tassello per poi anche, come è stato detto nella presentazione, sostenere l'associazione in varie iniziative che vorrà portare avanti, che sono appunto attività di prevenzione, di formazione che possono metterci al riparo da qualche incidente in futuro. Io ringrazio molto e voterò a favore, come spero tutti.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola consigliere Di Zinno, prego.
Allora, sarò brevissima, solo un paio di curiosità che chiedo al consigliere, che chiaramente ringrazio per aver proposto questa mozione, dove credo che ci sia appunto la visione da parte di tutto il Consiglio Comunale. È chiaro che oggi come oggi il mondo del lavoro è sempre più complicato e soprattutto anche gli infortuni che ne derivano, anche in relazione a tutta la sicurezza, i corsi che si fanno, gli infortuni sono sempre molto elevati. Quindi è chiaro che questa adesione da parte del Comune non può essere che una cosa che viene accolta in modo positivo. Quello che però volevo capire, che non ho capito nella spiegazione della mozione, è qual è l'impegno del Comune, se appunto comporta anche magari un impegno di tipo economico, se ci sono, perché quando si aderisce alle associazioni poi in realtà ci sono degli impegni. Volevo un attimo capire se mi poteva spiegare quali sono questi impegni, se ci sono proprio dei punti specifici, e anticipo chiaramente il mio voto favorevole. Grazie.
Grazie. Se ci sono, consigliere Parolo vuole già, se ci sono altri interventi. Iannotti, prego.
Sì, solo una curiosità. Innanzitutto anche noi voteremo a favore di questa mozione, in quanto riteniamo che sia importante il ruolo che svolge questa associazione, in particolare il presidente che svolge questo ruolo da moltissimi anni, con anche un coinvolgimento attorno a un tema assolutamente importante. Quindi, e una cosa, guardavo sul sito, io non so se in passato era stato fatto qualcosa, però risulta già il Comune di Sondrio socio sostenitore. Questo sul sito dell'ANCI nazionale, non so se perché è già stato avviato, è una curiosità. Grazie.
Grazie, magari questa domanda lascio la parola al sindaco, prego.
Sì, è stata una fuga in avanti, nel senso che vi dico onestamente, quando io ho parlato con Giacomelli già l'anno scorso, ho detto, non conoscendo bene quale fosse il percorso per arrivare a essere socio sostenitore, che comporta 100 euro di contribuzione e poi un impegno a collaborare, quindi poi su progetti singoli la contribuzione può essere valutata di volta in volta. Io ho detto, guarda, ne parlerò, ma mi sembra una cosa positiva, quindi la aderiremo, fate una domanda. Loro hanno fatto la domanda, e la domanda è rimasta giacente, io non l'ho vista, non mi è stata sottoposta, è rimasta giacente, e ho detto mandiamola avanti. Poi mi ha spiegato invece che bisogna fare un passaggio in Consiglio Comunale. Loro probabilmente sono andati avanti sapendo che noi l'avremmo, perché sapendo che noi avremmo portato avanti questa iniziativa, perché comunque a parole l'impegno io l'avevo dato. Poi ecco, mi è stato spiegato che andava fatto questo percorso formale, quindi in precedenza non eravamo soci sostenitori, quindi se c'è già sul sito è perché hanno fatto c'è la fuga in avanti. Penso, ecco, potremmo valutarlo. La loro domanda è arrivata alla fine dell'anno scorso, quindi novembre mi pare ricordare, dopo la commemorazione che è stata fatta a seguire, poi causa anche un po' questo periodo tribulato, non, è rimasta lì, io pensavo che fosse andasse avanti tramite gli uffici, invece poi mi è stato spiegato che serviva un passaggio in Consiglio Comunale e la motivazione penso sia quella.
Grazie, penso che abbia risposto il sindaco alla domanda anche al consigliere Pizzino. Del Curto, prego.
Grazie Presidente, anch'io solo per ringraziare i proponenti di questa mozione che mi sembra importante, anche per ricordare che il Consiglio Comunale dovrà poi in futuro porre attenzione a questo problema. Vi ricordo soltanto che durante il periodo di chiusura che c'è stato adesso c'è stata una diminuzione degli infortuni ma un aumento degli infortuni mortali sul lavoro, quindi il problema è un problema non solo locale ma nazionale molto molto grosso, quindi grazie e appunto facciamo in modo che il Consiglio Comunale poi sappia vigilare su questa problematica.
Grazie, se ci sono altre richieste, se no mi permetto anche una battuta visto che è stato contattato dal Presidente dell'Associazione per chiedere informazioni che appunto fosse il percorso, faccio solo una battuta di quello che dice il Presidente, che è l'unica forse associazione che spera in futuro di non avere tesserati, quindi noi aderiamo a questa associazione, se votiamo tutti, con la speranza che in futuro non ci saranno più tesserati a questa associazione. Questa è la battuta che lui mi dice sempre, la porta anche a tutti gli incontri che fa anche nelle scuole. Quindi porto alla votazione il punto, che è l'adesione del Comune di Sondrio all'Associazione Nazionale fra i lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro. Chi è a favore? Astenuti e contrari, quindi la mozione è passata all'unanimità. Passiamo al punto 5, interpellanze e interrogazioni. Prima interrogazione del consigliere Zambon Luca ed altri aventi ad oggetto quale futuro per il calcio. Lascio la parola all'assessore Di Asio, prego.
Grazie. Allora, quale futuro per il calcio? Bisogna fare innanzitutto, bisogna chiarire alcune imprecisioni che ci sono nel testo della interrogazione, che probabilmente sono dovute a un'inesattezza delle informazioni che sono state prese in fase di redazione della medesima, nel senso che la società Sondrio Calcio SRL non è vero che non è iscritto nessuna squadra ai campionati, perché è iscritto due formazioni ai campionati provinciali delle categorie che ha ritenuto di poter iscrivere, quindi sono una squadra di piccoli amici e una squadra di primi calci, sono categorie giovanile, si chiama SGS settore giovanile scolastico, sono l'attività di base, quello che una volta era chiamato mini calcio, scuola calcio, eccetera eccetera. Questo per la prima fase, che è la fase autunnale, con l'auspicio e la prospettiva di poter implementare il numero di formazioni iscrivibili nella fase primaverile, perché recentemente i campionati giovanili sono stati oggetti di una riforma per la quale si fanno un po' la sudamericana clausura e apertura, quindi c'è la fase autunnale e la fase primaverile, quindi è del tutto evidente che, io dico per fortuna, la società ha comunque garantito una continuità nell'esercizio dell'attività sportiva, perché era fondamentale appunto in forza del ritiro della prima squadra dal campionato di Serie D che ci potesse essere una continuità nell'esercizio ovviamente dell'attività sportiva, anche perché questo è un punto rinunciabile come quella che dovrà essere necessariamente la futura ripartenza, che dovrà necessariamente appunto partire dal settore giovanile. Per quanto riguarda la parte relativa alle somme, parlare di beneficio secondo me è fuorviante, perché non è che la società Sondrio Calcio beneficerà di quegli importi. La società Sondrio Calcio ha in essere col Comune di Sondrio una convenzione a far tempo dal 2011, in forza della quale, adempiendo a determinati obblighi e oneri che sono stati puntualmente disciplinati nel contratto, riceve un contributo da parte del Comune che si sgrava, tra virgolette, della manutenzione dell'area, delle utenze e via discorrendo. È una convenzione che è stata fatta nel 2011-2012 e secondo ed è pacifico che vada che sia molto ben strutturata, perché permette di acquisire dei vantaggi per entrambi. L'impianto sportivo viene manutenuto soprattutto da chi ha una
quotidiana frequentazione dello stesso, il comune allo stesso tempo si sgrava di quelli che altrimenti sarebbe un onere, sia in termini non solo di costi ma anche di personale di gestione di un impianto che peraltro è anche di una discreta dimensione. Quindi in realtà il beneficio è conseguenziale all'adempimento di quelli che sono degli obblighi specifici e che sono puntualmente riportati, perché la convenzione prevede oneri e obblighi, si dividono in due, e quindi questo mi sembrava corretto e giusto chiarirlo. Per quanto riguarda anche da questo punto di vista, mi pare che la società stia continuando a dare corso alle manutenzioni che sono ricominciate, perché è ricominciata appunto parte dell'attività, e al contempo non risulta a livello formale, passo alla seconda parte della sua interrogazione riguardo a questo nuovo soggetto giuridico, è evidente che probabilmente, come a lei ha riportato nell'interrogazione, ci sia evidentemente il lavorio di chi in questo momento, e devo dire con grande impegno e anche in maniera disinteressata, sta aiutando il calcio a dotarsi di tutte quelle che sono le ipotesi, o meglio, chiedo scusa, le basi per una ripartenza a tutto tondo. Ma in questo momento la società che ha iscritto ai campionati è la società Sondrio Calcio SRL, che rimane la società contrattualmente obbligata nei confronti del comune. Ed è tutto evidente che nel momento in cui si sarà evidentemente compiuta questa, tra virgolette, transizione verso questo nuovo soggetto giuridico, una volta verificata che questa nuova società possa avere anche le caratteristiche per poter proseguire nel rapporto convenzionale col comune, evidentemente verrà questo sarà oggetto di una specifica comunicazione, perché non si può prescindere da questo aspetto, non è che le cose possono accadere. Quindi attenderemo anche noi eventualmente una comunicazione ufficiale in questo senso, per quanto mi sembra evidente che l'intento, che io condivido, se devo essere sincero non ho nessun problema ad ammetterlo, è quello di andare in una direzione per cui si sta cercando probabilmente di creare un nuovo soggetto che possa in un qualche modo essere la società che potrà ripartire e che potrà curare, magari anche nel futuro, non necessariamente a breve termine ma anche nel medio termine, la ripartenza che dovrà coinvolgere necessariamente non solo tutto il settore giovanile ma anche una nuova prima squadra. Ma al contempo si sta cercando di operare, e immagino con anche i dovuti approfondimenti a livello di ordinamento sportivo e regolamentare, in modo tale che non vada disperso il patrimonio sportivo, diciamo così, calcistico, che comunque la società nel corso di questi 90 anni, 88 anni, è riuscita a costruirsi. Intendiamoci, tanto per chiarire anche da questo punto di vista, cioè quando si parla di storia, diciamo così, si parla sostanzialmente di quelli che sono i meriti che la società ha acquisito. Questo perché in un futuro eventualmente anche prossimo si dovessero verificare particolari condizioni in sede di ripescaggi o per ottenere determinati benefici, se una società riesce a portare, diciamo così, il merito acquisito, acquisisce a sua volta in queste occasioni la possibilità di avere un posto di maggiore rilievo rispetto ad altre società. Quindi credo che la linea che sia stata intrapresa sia questa, e mi sento sostanzialmente condividerla, per quanto poi la società che gestisce l'impianto ha avviato forme di collaborazione, come sappiamo, con altre società che insomma operano nei comuni limitrofi del capoluogo, ma che poi in sostanza hanno tra le loro fila molti dei nostri ragazzi, anche chi evidentemente non è riuscito più a iscriversi nelle precedenti squadre del settore giovanile del Sondrio. Quindi mi pare che anche da questo punto di vista ci siano le garanzie affinché, ed è questo uno degli aspetti, diciamo così, che più ovviamente ci preme dal punto di vista dell'amministrazione comunale, quindi che non solo l'attività prosegua, che l'impianto venga ovviamente vissuto, venga utilizzato specialmente dai giovani, ma al contempo, come è giusto che sia, che venga anche adeguatamente manutenuto. Quindi direi che penso di aver risposto anche a quella domanda che circa le prospettive future. Credo che innanzitutto si sia stato fatto il possibile per preservare un minimo la società, la Sondrio Calcio, diciamo così, intesa in senso classico, siano state gettate le basi per un progetto futuro che ovviamente dovrà avere un periodo di transizione. Questo è fisiologico, non è che si può pensare che domani mattina avremo o ci sarà necessariamente già una nuova struttura in grado di riprendere l'attività a 360 gradi, ma che lo farà auspicabilmente già dalla prossima stagione sportiva, almeno questo è
quello che io auspico.
Grazie, lascio la parola al consigliere Zambon per la dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione. Prego.
Grazie Presidente, sarò brevissimo, diciamo soddisfatto al 50%. No, banalmente sul fatto che ancora nessuna squadra del settore giovanile era stata iscritta, probabilmente sono state iscritte dopo l'interrogazione, quindi deriva da quello il misunderstanding. Sul discorso che chi sta intervenendo in questo momento sia disinteressato, ce lo dirà il futuro, nel senso che in questo momento si auspichiamo che sia in modo totalmente disinteressato. Io ho personalmente dei dubbi, però non lo dirà la storia. Per il resto vedremo e vigileremo su come andrà questa transazione, perché il come si è arrivati a qua non è stato, credo, bello né per la città né per i ragazzi né per nessuno. Come si ripartirà da qua deve essere fatto, secondo me, nel miglior modo possibile, se no disastro. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo all'interrogazione successiva, il consigliere Bettinelli. Ed altri eventi oggetto, seggi elettorali nelle scuole sono state valutate alternative. Intanto chiedo all'assessore Di Asio di andarsene, no, di lasciare spazio già all'assessore Munarini per i punti successivi. Grazie, prego assessore Dell'Erba.
Grazie Presidente, io ringrazio il consigliere Bettinelli e la consigliera Di Zinno che, presentando questa interrogazione, mi permettono di fare un po' di chiarezza su questo argomento. Come viene premesso giustamente nella loro interrogazione, si dice che ANCI ha sollecitato i comuni affinché venissero ricercate delle soluzioni per poter trasferire dagli edifici scolastici quelli che sono i seggi elettorali. Come voi ben avete scritto, i nuovi edifici che si potevano considerare adatti per i seggi però dovevano avere delle caratteristiche strutturali di sicurezza che fossero in conformità con le normative elettorali. Quindi, dopo aver ricevuto la lettera di ANCI, il personale del nostro comune con i dirigenti e con i tecnici si sono subito mossi per fare dei sopralluoghi per poter proprio cercare edifici che fossero nella situazione come richiesto da ANCI, per liberare, diciamo, le scuole dai seggi. Purtroppo però ci si è resi conto che edifici che fossero che potessero avere queste caratteristiche nel nostro comune non era possibile avere. Quindi subito dopo la lettera dell'ANCI il comune si è premunito di fare i sopralluoghi. Vi dirò di più che il 17 di luglio dalla prefettura è arrivato un nuovo sollecito per sapere se il comune di Sondrio era in grado di soddisfare queste richieste. Purtroppo i nostri uffici hanno dovuto rispondere subito il 20 di luglio dicendo che a sopralluoghi effettuati non c'era la possibilità di soluzioni alternative per lo spostamento delle sezioni elettorali e i diversi in edifici diversi da quelli scolastici. Però questo nasce da una situazione che è comunque codificata, nel senso che l'edificio che deve essere che può essere sede di seggio queste caratteristiche sono normate da due decreti del Presidente della Repubblica. Il primo è l'articolo 52 del decreto 361 del 1957 per quello che riguarda le elezioni politiche e applicabile al referendum, e l'articolo 37 sempre del decreto del Presidente della Repubblica numero 57 del 1960, e quindi ci sono tutte delle caratteristiche che vanno soddisfatte. Io
sto a leggervela come sono dette dalla normativa, ma vi faccio solamente qualche esempio. Per esempio, l'edificio deve avere una idoneità strutturale, una regolarità di attivazione degli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento. La sala dove viene posto il seggio deve avere uno spazio sufficiente affinché si possano ospitare le cabine, i tavoli e i divisori per il pubblico. I seggi devono essere sufficientemente vicini in maniera che le forze dell'ordine possano sorvegliare senza avere angoli bui e nascosti, sorvegliare che non succedano episodi sgradevoli. Inoltre bisogna avere degli spazi dedicati all'alloggiare le forze dell'ordine e anche dei servizi igienici solo ed esclusivamente per le forze dell'ordine, e poi ci sono un sacco di altre caratteristiche. Quindi non è facile trovare edifici nel nostro comune. Voi mi dite, ci sono stati diversi comuni che sono riusciti a ricollocare le sedi dei seggi. È vero, noi abbiamo attinto ai dati del Ministero e vi posso comunicare che i seggi in tutta Italia sono 61.662, di cui collocati in edifici scolastici sono 54.000. Per questa elezione sono stati trasferiti in altri edifici, dalle scuole in altri edifici, 520 su 54.000, quindi una percentuale inferiore all'1%, il che significa che non è facile in tutta Italia reperire degli edifici idonei per trasferire i seggi comunali. Forse questo è possibile ed è più facile ottenerlo magari nei comuni piccoli, dove non si utilizza più la sede della scuola, ma magari ci si può trasferire in una sala del comune ed effettuare le operazioni di voto in queste situazioni. Comunque, purtroppo, è una mancanza che si vede in tutta Italia. Poi voi nel considerato mi dite assolutamente che che con l'emergenza Covid le lezioni, le scuole sono state chiuse e quindi tutti quelli che auspicavano la riapertura delle scuole certo non pensavano che le scuole sarebbero state aperte per qualche giorno e poi richiuse per permettere le lezioni. Non sono solo le famiglie che hanno subito un disagio, diciamo, o che si sono sentiti scontenti da questa scelta, perché con le famiglie discontenti sono stati anche i dirigenti scolastici, gli insegnanti e oltretutto devo aggiungere anche gli enti comunali, perché gli enti comunali si sono mossi per sanificare, pulire e rendere le scuole tutte in massima sicurezza per l'ingresso dei ragazzi e del personale. Dopo una settimana hanno dovuto ricominciare facendo anche altre attività, quindi come avete visto voi se vi siete recati ai seggi, mettere tutte le segnalazioni per i percorsi per gli elettori, le porte d'ingresso, le porte d'uscita, gli igienizzanti e tutte queste cose. E in conclusione delle votazioni hanno dovuto ricominciare con la pulizia e la sanificazione, perché fondamentale era permettere ai bambini il loro rientro nelle scuole in maniera sicura, insomma, per l'igiene, per la salute. E quindi quello che mi permetto di dire è che forse si poteva o anticipare la data del referendum o posticipare l'inizio delle scuole, ma questo non dipende e non è dipeso da nessuno di noi seduti in quest'aula, quindi non possiamo che fare questo commento. Comunque a Sondrio la situazione è questa: Sondrio ha 21 seggi che sono ubicati in edifici scolastici e anche non in edifici scolastici. Dove ci sono state le elezioni, non tutti gli istituti comprensivi hanno sospeso le attività scolastiche, sia in io faccio per esempio questo esempio di Sondrio Centro. È vero, è stata chiusa la scuola elementare per favorire e consentire le lezioni, però la scuola materna, la scuola media ha funzionato. La stessa cosa anche negli altri istituti comprensivi. Però dobbiamo anche ricordare una cosa: quando chiediamo di ricollocare i seggi in una città, bisogna anche tenere conto che i seggi devono essere collocati, dislocati, come ritenete meglio voi, nelle vicinanze dei residenti, per cui non possiamo pensare che la popolazione si sposti di molti metri, chilometri, centinaia di metri, vedete come preferite voi, per recarsi al voto, perché comunque il voto è un diritto del cittadino e quindi tutti i cittadini hanno la necessità, la voglia e il diritto di avere un seggio abbastanza, tra virgolette, comodo. Noi poi, per esempio, che abbiamo anche le frazioni, sicuramente anche le frazioni come Ponchiere e Triangio forse hanno avuto anche loro dei disagi nel sospendere le lezioni scolastiche, però è altrettanto vero che come possiamo pensare, o io come posso pensare, di risolvere il problema dicendo ai frazionisti venite a Sondrio a votare. Anche questo non mi sembra una cosa che sia a favore dei cittadini. Comunque quello che io volevo dire è che noi l'anno scorso, quando ci sono state le elezioni europee, proprio perché abbiamo anche attenzione verso i nostri cittadini, abbiamo trasferito, perché ne avevamo la possibilità, il seggio di Mossini nell'edificio Colombera di Sant'Anna, edificio che è di proprietà del comune, e lì noi abbiamo traslato il seggio di Mossini e Sant'Anna nella frazione di Sant'Anna. Questo perché? Per non creare un disagio al centro dell'autismo che ha sede a Mossini, nel quale poi veniva fatto il seggio elettorale, quindi le persone del centro autismo dovevano smontare, sgombrare tutto per favorire le elezioni e poi rimontare, ripreparare tutto, e quindi secondo noi voleva dire che i bambini, i ragazzi perdevano anche delle giornate per il loro benessere. Quindi io ritengo di dire che noi, se riusciamo ad accogliere e a soddisfare le richieste dei cittadini, siamo sempre pronti a operare, però fin dove possiamo. Ora la situazione purtroppo è che reperire altri locali idonei per le lezioni al di fuori degli edifici scolastici da noi non è possibile, a meno che lo Stato, altre amministrazioni o i privati mettano a disposizione degli edifici che abbiano le caratteristiche per poter essere utilizzati come seggi elettorali. Grazie.
Grazie Assessore. Lascio la parola al proponente per la dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione dell'interrogazione. Prego.
Grazie Presidente e grazie Assessore che mi ha dato una risposta molto, devo dire, molto completa e anche diciamo argomentando e mettendo sul tavolo diversi punti che non andrò a commentare per non uscire dal selciato e quindi non andare oltre quello che è la risposta di soddisfazione o non soddisfazione. Noi avevamo posto due domande, la prima era quella sul passato, quindi è evidente che l'interrogazione arrivava in ritardo e volevamo capire che tipo di valutazioni erano state fatte, anche perché la richiesta era arrivata in un momento molto particolare, in un'estate successiva, in piena pandemia comunque, quindi era veramente magari anche difficile riuscire a trovare delle sistemazioni alternative. È vero che i numeri non sono stati tanti, dei seggi spostati a livello italiano, anch'io avevo guardato i dati che ci ha illustrato l'assessore, è anche vero che anche città grandi come Bergamo e Milano sono riuscite a fare queste cose, poi non per forza bisogna farlo su tutti, ci sono magari situazioni che potranno in futuro essere migliorate, non si ha la pretesa di togliere tutti i seggi dalle scuole perché è oggettivamente difficile. Sono sinceramente un po' meno soddisfatto dalla seconda parte della risposta, nel senso che avremmo preferito un impegno che tra le righe ho letto, se ci sarà la possibilità, però un impegno un po' più preciso per trovare in futuro, avendo più tempo, però il tempo è sempre relativo quando si parla di elezioni, perché le elezioni non vengono dovrebbero venire con cadenza puntuale, ma in Italia non si sa mai, quindi il tempo può essere tanto, può essere poco, nel momento in cui il tempo sia consono si può valutare di trovare altre situazioni in termini di spazio che possano meglio tollerare due giorni stop. È evidente che il disagio non va solo alle famiglie, ma va anche ai docenti, va anche ai dirigenti. Io penso alle famiglie perché è evidente che in questi due giorni di sospensione le famiglie hanno patito, come hanno sempre patito nel corso degli anni, non è che l'abbiamo scoperto adesso. È del tutto evidente che però diciamo che questa esigenza è diventata un po' più forte in questo periodo ed è giusto tenerne conto anche per il futuro, anche quando magari ci auguriamo non ci siano altre situazioni simili, ma se si possono togliere dalle scuole è giusto farlo, quindi il nostro invito è che questo impegno sia costante anche nel futuro. Qualora ci sia la possibilità, si continui a valutare ogni volta se spostare, come è stato fatto per l'esempio di Sant'Anna e Mossini, che è stato assolutamente apprezzabile, i seggi dai plessi scolastici. Grazie.
Grazie. Prima di passare al punto successivo, io sospenderei 5 minuti per permettere la sanificazione dei due microfoni che ci servono, però preferiamo sanificarli lo stesso per gli altri due assessori. Apriamo un attimo le finestre per far girare un po' l'aria e dobbiamo arreggiare, così abbiamo scaldato la sala, la rinfreschiamo. Non uscite tutti insieme perché dovete mantenere le distanze. No, la sospensione non vuol dire che dovete andare fuori tutti, eh? No, perché dovete mantenere i posti. potete riprendere posto? Chiudi. Vi invito a riprendere i vostri posti per poter ricominciare. Abbiamo areggiato abbastanza per poter ricominciare. Nel frattempo possiamo ricominciare e lascio la parola al sindaco per una comunicazione
solo aspettata,
ma solo un'informativa intanto che aspettiamo di ripartire. Prego.
Informazione sui dati Covid che mi sono arrivati adesso, ma penso che possa interessare, che in Sondrio, nella città di Sondrio, riceverò i dati di oggi questa sera, ma fino a ieri erano 4 casi conclamati. Invece sulle scuole della provincia di Sondrio abbiamo 4 casi a Bormio e un caso a Chiuro al momento, su tutte le scuole della provincia di Sondrio. I 4 casi a Bormio, 3 almeno sono della stessa classe, quindi un ragazzo che ha poi contagiato gli altri. Sono in corso le verifiche, quindi i tamponi anche sugli amici, però in questo momento, dall'inizio delle scuole ad oggi, abbiamo questa situazione. Per il momento insomma è gestibile, speriamo che di andare avanti così. Però ieri abbiamo avuto un comitato di sicurezza in prefettura e mi sembra giusto anche ricordare questo: a fronte di regole molto rigide e rispettate all'interno della scuola, quello che avviene fuori dal cancello non è per nulla rassicurante, quindi invitiamo tutte le famiglie, le mamme e i papà che portano i bambini e i ragazzi a scuola a rispettare le regole e a farle rispettare ai propri figli nel limite del possibile. Tutti abbiamo i figli e sappiamo che non sono facili da gestire, però almeno noi diamo il buon esempio, perché fuori dalle scuole avvengono degli assembramenti preoccupanti e anche le forze dell'ordine non sanno come intervenire, perché è difficile gestire queste situazioni. Però ecco, nelle scuole la prassi è codificata, tutti si comportano bene, ci sono dei percorsi identificati, tutto funziona, e anche in caso di problemi si sa come intervenire, si gestisce con una procedura ben definita. Quello che preoccupa è fuori dalle scuole, anche nei trasporti, quindi i ragazzi che utilizzano i trasporti in realtà sembra che non un po' abbiano delle difficoltà oggettive di sovraffollamento, e lì deve ragionare e deve lavorare anche l'ente pubblico in generale, ma anche proprio i ragazzi nei loro comportamenti li avrete visti tutti la mattina quando arrivano dal treno, per esempio, e si trasferiscono alle scuole. Io ne incrocio vari gruppi e mi viene da pensare che veramente potrebbero fare di meglio per il rispetto di queste prescrizioni che vanno a tutela non solo loro ma anche dei loro genitori e dei loro nonni. Ecco, su questo ci sentiamo di dare un messaggio a tutti, il prefetto l'ha dato ieri e ne ho approfittato perché qui siamo in consiglio comunale, tutti noi possiamo poi trasferire queste informazioni e anche chi ci ascolta da casa può veicolarle ai propri figli e tenerne conto. Ecco, grazie.
Quindi passiamo al punto 6, ratifica e deliberazione di giunta comunale 125 del 29 luglio 2020, evento d'oggetto 7ª variazione di bilancio di previsione. Lascio la parola all'assessore Monarini, prego.
Allora, la prima parte della variazione riguarda lo spostamento del capitolo della gestione dell'asilo nido, perché il bilancio prevedeva l'esternalizzazione del servizio mentre invece è stata rinviata l'anno successivo, e quindi ci sono tutta una serie di variazioni per riposizionare i ricollocare in maniera corretta le entrate e le uscite riguardanti l'asilo nido. Poi, oltre a questo, alla variazione inerente all'esternalizzazione dell'asilo nido, che è stata, come ho detto, rinviata e quindi ha comportato questi spostamenti, abbiamo il contributo alla Regione Lombardia per l'acquisto di motomezzi per la polizia locale, anche in questo caso ci sono alcuni spostamenti all'interno dei capitoli, perché va anche, abbiamo dovuto mettere 5.278 euro anche a carico dell'amministrazione, mentre 20.000 sono un trasferimento regionale. Ci sono una serie di contributi statali per il centro estivo, per la politica sociale e per il dopo di noi, che sono, diciamo, relativamente ricorrenti ogni anno, perché vengono sono trasferimenti da Stato a ATS della Montagna. Ci sono 11.000 euro per l'alienazione di un terreno in località Forbesina, per 11.000 euro, e uno spostamento dagli eventi di 25.000 euro alla manutenzione straordinaria di strade, vie e piazze all'interno dell'abitato, prevedono l'acquisto di arredo urbano. Queste sono le variazioni presenti nella settima variazione.
Grazie Assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Palotti. Dovrebbe esserci.
Grazie. Ripeto qui una considerazione che avevo fatto anche in commissione. Riguarda una piccola parte di questa variazione, che è quella relativamente a quegli 11.080 euro ricavati dalla vendita di quelle aree in località Forbicina, perché ben venga che siano state vendute nel mese di aprile, erano state inserite nell'elenco dei beni alienabili siccome era una cosa richiesta dai privati già da tempo, finalmente si è arrivati a questo inserimento e giustamente pochi mesi dopo li hanno acquisite. È un vantaggio per tutti, un vantaggio per i privati, che così possono sistemare meglio le loro zone adiacenti ai loro fabbricati di alta montagna. È un vantaggio per il comune, che non deve fare opere di manutenzione su quei terreni, si introitano dei soldi, c'è maggior presenza in alta quota delle persone, quindi è un vantaggio per tutti, quindi una bella cosa. Io su questo punto però vorrei fare una richiesta, così come l'avevo fatta allora, che queste somme introitate da una zona particolare vengano reimpiegate per le manutenzioni straordinarie dei boschi di quelle zone, perché è stato inserito appunto nella variazione lo stesso importo con la descrizione manutenzione straordinaria verde, e in commissione su una mia richiesta di maggior precisazioni fatta all'assessore, mi è stato risposto che è una dicitura generica, che di fatto è un importo abbastanza esiguo, che quindi non è previsto di fare in futuro interventi in quella zona, perché non sono di un grande importo. Ecco, io su questa cosa chiedo una rivalutazione, l'amministrazione si impegni a utilizzare quei soldi per la manutenzione straordinaria della parte boschiva di alta quota in Valmalenco. Ci sono delle zone di pericolo, perché sulle nostre proprietà ci sono delle baite abitate, l'avevo già fatto presente a novembre dell'anno scorso, quando avevo fatto un'interrogazione relativamente appunto a un intervento, qual era l'intenzione di questa amministrazione relativamente a quei boschi, anche in considerazione che c'è una zona ancora con degli schianti di alberi che sono ancora lì, dovuti alla tempesta Vaia del 2018. Quindi in quell'occasione avevo fatto presente, ci sono delle baite private, i privati hanno solo la proprietà della baita, tutto il terreno attorno è del comune di Sondrio, e ci sono degli alberi d'alto fusto, piante alte, a distanze di 4-5 metri da queste baite. Dobbiamo aspettare che questi alberi cadano sulle baite per poi dopo sentirci di dover ripagare i danni, sperando che dentro non ci sia qualcuno in quel momento a dormire. Noi devo tenere più vicino? Sì. Io credo che con 11.000 euro, poi ci sono anche quei 300 euro all'anno che vengono introitati per l'affitto dell'alpeggio, sono poca cosa, però io sono in grado anche di dire che con 11.000 euro, invece di piantare 10 o 20 alberi al Parco Bartesaghi, come era successo nell'ultima volta che sono stati introitati dei soldi, sono stati introitati 3.000 euro per la vendita del legname a seguito dell'unico intervento fatto da 20 anni a questa parte in alta quota, si introitano 3.000 euro e questi 3.000 euro sono stati spesi per piantumare 6 o 7 alberi al Parco Bartesaghi. Io non ho niente da dire contro il verde pubblico cittadino, che va potato, va sostituito, vanno potate le siepi, va sfalciato il verde, il Parco Bartesaghi è un fiore all'occhiello e viene utilizzato tantissimo, però chiedo anche che spero che questa amministrazione non abbia bisogno di quegli 11.000 euro introitati da una zona di alta montagna per andarli a investire ancora in città, e quindi faccio questa richiesta. Spero che l'assessore e magari anche gli altri consiglieri si esprimano in tal senso, e mi auguro questo. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola consigliere Del Marco, prego.
Grazie presidente. Io avrei una curiosità, più che altro perché non ero presente in commissione, e volevo chiedere se quello spostamento, presumo, di quei 400.000 euro di contributi straordinari ai commercianti riguardi il bando diciamo per i distretti del commercio, è corretto? Sì, ecco. Su questo aspetto noi siamo sicuramente a favore della, diciamo, di questo bando, anzi l'abbiamo anche sponsorizzato anche sulle nostre pagine social e un po' anche a chi ha attività. Volevo portare due riflessioni, che ho due curiosità e volevo capire un attimino di più, perché ci sono giunte diverse segnalazioni di dubbi proprio da parte di chi può andare ad accedere a questo bando, perché non si capisce bene quale, o meno chi ci ha fatto questi quesiti, quale sia poi la volontà politica, se è l'aiuto riferito a tutti o se invece è riferito solamente ad alcuni, chi ha subito con un maggior rilievo della crisi dovuta al Covid. La domanda è fatta più che altro perché all'interno del bando è presente anche una quota che parla degli affitti, e da quello che si riesce a capire con questi stanziamenti che ci sono, ed essendo un bando che andrà in ordine cronologico, quindi non con una valutazione di merito, è da capire se rientrando gli affitti quante persone poi effettivamente si avrà poi la volontà e la possibilità di aiutare. Ripeto, noi abbiamo, secondo me è un'ottima iniziativa, però c'è molta confusione in ballo e volevamo capire qual era la volontà innanzitutto, e poi anche nelle varie modalità come poi si andrà a intervenire. So che c'è stato probabilmente qualche chiarimento anche con webinar ieri che io non ho seguito, quindi aspetto qualche chiarimento magari da voi. Grazie mille.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste, oppure lascio la parola all'assessore. Prego assessore.
Allora, per quanto riguarda gli 11.000 euro, come avevo già detto in commissione, sono stati comunque riposizionati sulla manutenzione straordinaria del verde e l'impiego sarà sulla manutenzione straordinaria, poi dove chiaramente anche in base alla cifra si può intervenire, però faccio presente che nella variazione successiva il Comune mette 50.000 euro di risorse proprie per la realizzazione della VASP, comunque di miglioramenti della VASP, che sicuramente riguarda interventi in aree montane. E quindi se dovessi andare a dire dove potenzialmente potevano essere impiegati, visto che nella prossima variazione andiamo a stanziare 50.000 euro per la VASP, direi che ho già dato la risposta al consigliere Palotti, addirittura ne abbiamo messi di più di quelli che abbiamo introitati. Per quanto riguarda invece, allora sì, corretto, ieri c'è stato un webinar dove, do l'informazione, c'è stato un webinar dove comunque tutti gli interessati al bando potevano avere le risposte agli eventuali dubbi, domande, perplessità. È chiaro che il bando si struttura in due parti ed è stata una scelta a strutturarlo così, nel senso che grazie abbiamo anche aspettato un attimo, perché saremmo stati in grado già da giugno, diciamo, di dare dei fondi a pioggia, però si è valutato di sfruttare quanto è uscito dalla Regione Lombardia, cioè il distretto del commercio. Questo perché? Perché ci ha permesso di avere 170.000 euro di risorse aggiuntive. Oltre ai nostri 400 siamo passati a 570. Inoltre andremo probabilmente a prenderne, speriamo, perché stiamo andando avanti con la presentazione dei progetti, altri 130. Quindi ovviamente, diciamo, i 130 verranno utilizzati per, se li prenderemo, per interventi, diciamo, comuni, pubblici, mentre invece i 170 che si vanno ad aggiungere ai 400 del comune hanno portato a 570.000 euro, diciamo, di contributi che potevano essere erogati per gli operatori del commercio. Si è strutturato in due blocchi, perché il TUC ti permetteva solo di finanziare tutte le spese dopo il 5 di maggio. Io quindi, e seguendo, per avere questi 170.000 euro in più, abbiamo dovuto comunque seguire anche le indicazioni di Regione Lombardia. Questo ovviamente non ha escluso chi è rimasto aperto durante il lockdown, cioè le attività che sono rimaste aperte comunque sono comprese anche queste. Perché sono state ricomprese, o comunque la scelta? Io credo che comunque in questa situazione non c'è chi è stato più maggiormente avvantaggiato o svantaggiato, credo che ci sia una situazione di difficoltà generalizzate e va comunque premiato chi crede ancora e vuole investire in città e vuole rimanere aperto, a prescindere dal codice attività che gli ha permesso magari qualche introito in più in tre mesi. Quindi, diciamo, la scelta è stata questa. Ovviamente gli affitti sono ricompresi, anche questa è stata una scelta. Purtroppo sicuramente non potremo aiutare tutti, perché questo onestà intellettuale va detto, perché le risorse comunque, seppur sembrano tante, se andiamo a fare i conti della serva, se tutti presentano una domanda da 3.000 euro di rimborso affitti, alla fine andremo a rispondere, adesso faccio proprio degli esempi, daremo 200, a 200 attività un contributo circa. È ovvio, non si possono aiutare tutti, purtroppo le risorse sono limitate, ma è stata una scelta anche aiutare dare un aiuto significativo, perché se poi alla fine davamo 300 euro a tutti, probabilmente non avremmo dato un aiuto certo, reale, concreto a nessuno, sarebbe stato l'ennesimo aiuto a pioggia che probabilmente rischia poi di perdersi. Purtroppo sarà nella realtà un click day che tanto brutto anche per i professionisti come me, perché lo ritengono in fondo una cosa che per chi prima arriva meglio alloggio, chi è più bravo, più è veloce, però andava fatta una scelta perché le risorse erano limitate, si è fatta la scelta di aiutare in maniera concreta tutti, o comunque dare la possibilità a tutti. È vero che alla fine non tutti potranno accedere, chi sarà più veloce, chi sarà più bravo accederà, È anche vero che c'è all'interno del bando la possibilità di rifinanziare il bando, bisognerà capire le richieste che arriveranno e i fondi che il Comune avrà e la valenza anche poi di tutte le domande che rimarranno in evase. Diciamo che ad oggi siamo in grado di cioè, ciò che posso, non so se è stato sufficiente il chiarimento, però questa nella realtà è stata una scelta.
Grazie assessore. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Allora, chi è a favore della ratifica e deliberazione di giunta 125, settima variazione di bilancio? Chi è a favore? Astenuti? E contrari? Quindi la proposta è approvata con 18 voti favorevoli e 12 astenuti, nessun contrario. Passiamo al punto 7, ratifica e deliberazione di giunta comunale 151 del 2 settembre 2020, avente ad oggetto ottava variazione di bilancio. Lascio la parola ancora all'assessore Munarini, prego.
Questa, diciamo, è una variazione un po' maggiormente di sostanza, nel senso che va a delineare alcune diciamo idee o comunque realizzare alcune idee significative. Beh, iniziamo dall'aggiornamento del piano di protezione civile per 10.000 euro. Cioè, stiamo utilizzando una parte dell'avanzo ancora libero. C'è l'aggiornamento appunto del piano della protezione civile, 15.000 euro per la progettazione per migliorare la connettività della videosorveglianza, per renderla maggiormente efficiente, perché in alcune situazioni la connessione oggi non permette di avere risposte celeri e immagini nitide. Poi abbiamo, proseguiamo nella scelta anche in questo caso di ammodernare il sistema hardware e software del comune, stanziando 50.000 euro, 20.000 euro per acquisti di hardware, 30.000 euro per acquisti di software, che oggettivamente al nostro insediamento la situazione del sistema informativo del comune era abbastanza arretrato. Poi abbiamo c'è un incarico per la redazione del PEF per l'Atari per 11.000 euro. Poi abbiamo inserito 20.000 euro per le manifestazioni o comunque eventi tempo libero per il periodo natalizio, sperando di poter organizzare qualche evento significativo. Sono stati spostati 50.000 euro sulle mense scolastiche, perché per non gravare sui cittadini oggettivamente i costi ci sono stati maggiori costi o comunque si prevedono maggiori costi per le mense scolastiche. Questo si sarebbe dovuto trasformare in un aggravio per le famiglie, invece abbiamo di 50.000 euro totali abbiamo messo delle risorse del comune appunto per non incidere sulle famiglie. Abbiamo preso dare, qui c'è un errore che correggeremo con la prossima variazione di bilancio. Abbiamo ottenuto un contributo della Regione Lombardia, in bilancio sono 172.000 euro, nella realtà sono 122.000 euro. Verrà appunto fatta una variazione nella prossima variazione che correggerà l'importo in 122.000 euro, non 172.000 euro. Abbiamo ottenuto sempre dall'amministrazione provinciale un trasferimento di AQST per 200.000 euro, che poi vedremo dopo nella spesa come andremo a spendere. Ecco, adesso andiamo nell'appostamento di ulteriori risorse. Abbiamo appostato 7.000 euro per gli impianti e per il nuovo sistema di accessibilità della sede comunale, che verrà automatizzato. 30.000 euro di manutenzione straordinaria per le scuole secondarie di primo grado, 30.000 euro di manutenzione straordinaria per le scuole primarie, 20.000 euro per la manutenzione straordinaria opere idrauliche, 25.000 euro per la progettazione esecutiva completa per le aree dello sport, lo svago in zona Piastra. Questo investimento ci permetterà di presentare un progetto per un bando per ottenere il 100% di finanziamento se verremo finanziati. 60.000 euro per acquisto del parcheggio dell'area del sottopasso di Via Nani, che sembrerebbe poter concludersi. 150.000 euro, ecco questo significativo, di manutenzione straordinaria di strade, vie all'interno dell'abitato. Come dicevo prima, l'ho anticipato, 50.000 euro che vanno a integrare i 122.000 di Regione Lombardia per la manutenzione straordinaria della strada della VASP di dell'Alpe Poverzone, quindi diciamo che gli 11.000 euro potrebbero essere impiegati qui o visti reimpiegati qua. 10.000 euro di manutenzione straordinaria per impianti di illuminazione. Poi 20.000 euro per parchi e giardini per manutenzione. 50.000 euro di manutenzione ordinaria per le strade. Ecco, qui invece vediamo come vengono impiegati i 200.000 euro che vi dicevo della QST. Ci sono 40.000 euro per la sistemazione del giardino della scuola dell'infanzia Segantini e la sistemazione del giardino della scuola primaria in via Cesare Battisti. Diciamo che questa variazione totale dimostra anche l'interesse nell'investire nelle strutture scolastiche, perché andremo ad aggiungere, oltre a quelli che sono già stati aggiunti, circa 300.000 euro di manutenzione sulle scuole, e sempre finanziati con la QST la tombinatura delle acque bianche in Via Nani, che riguarda il completamento di un'opera già realizzata ma che andava completata. Poi vabbè, questi invece sono finanziati grazie ai trasferimenti dello Stato, che sono circa 90.000 euro sempre sulle scuole, che anche qui sono manutenzione straordinaria a scuola dell'infanzia per interventi del PON, altri 9.000 euro sempre per l'infanzia, 20.000 euro per la primaria e anche per la secondaria 19.000 euro, oltre a 12.000 euro per l'acquisto arredi e attrezzature sempre per le scuole. Viene messo a bilancio anche l'acquisto dell'immobile per la ciclostazione. Noi stiamo cercando di sistemare una situazione che abbiamo ereditato di non chiarezza con RFI, nel senso che l'autostazione è stata realizzata su un terreno di proprietà di RFI, la concessione ormai è scaduta, ormai da diversi anni RFI è venuta a chiedere cosa volevamo fare, quindi stiamo impostando una trattativa con RFI per acquisire il terreno dell'autostazione, la mensa, l'ex mensa del dopolavoro ferroviario, oltre a una parte di prospiciente la mensa, che adesso è adibita a parcheggio, che di fatto è ancora di proprietà di RFI, faceva parte di questa concessione che però non è mai stata poi rinnovata o comunque acquisita. Diciamo che l'idea è quella di una spesa all'intorno ai 500-600.000 euro, questi sono i primi 200.000 euro per l'acquisizione, stanziati in base a una valutazione dell'ufficio tecnico per l'acquisto della ciclostazione. Verosimilmente si potrà andare a concludere l'accordo con RFI non prima di settembre-dicembre 2021, perché comunque la tempistica di RFI è molto lenta. Noi abbiamo formalizzato comunque la nostra proposta di acquisto RFI in base alle valutazioni fatte dall'ufficio tecnico. Oggettivamente l'immobile che andremo a acquisire è un immobile comunque utile dal punto di vista turistico, perché si trova di fronte alla stazione, che può prevedere anche un sovralzo perché è proprio un piano terreno, e l'acquisto si è deciso perché ha una doppia valenza. Noi non avremmo potuto utilizzare tutti i fondi Interreg che abbiamo avuto, perché Interreg non permette di spendere, di investire su immobili non di proprietà degli enti. e quindi con l'acquisizione noi potremo andare a spendere 25.000 euro previsti, circa 25.000 euro previsti nell'Interreg, e sempre grazie ai trasferimenti dello Stato potremo investire sempre su questa struttura, che a questo punto diventa di nostra proprietà, perché sarebbe stato un peccato investire su una struttura di proprietà di altri, altri circa 90.000 euro per ammodernare appunto la ciclostazione e renderla, renderla fruibile a tutti i cittadini. Ecco, poi un altro diciamo stanziamento che viene messo è, secondo me significativo, sono 20.000 euro che viene messo, vengono appostati per uno studio di fattibilità per il centro per il sociale. Questo diciamo è uno stanziamento che di fondo vorrebbe cercare di risolvere ormai il problema storico del centro di prima accoglienza all'interno dello stabile in Sondrio-Vecchia, rendendolo ovviamente, collocandolo in una struttura sicuramente adatta e non in mezzo magari a altre situazioni difficili, e oltretutto realizzando magari una struttura nuova dove o recuperare degli spazi maggiormente fruibili, perché oggettivamente sia la collocazione che la struttura hanno delle problematiche che ormai da anni vengono evidenziate, e vorremmo cercare di dare una risposta a questa ormai richiesta ultraventennale, iniziando a stanziare questi fondi appunto per uno studio di fattibilità.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente. Questa è una variazione di bilancio abbastanza ricca, nel senso che ci sono tanti temi, un po' di carne al fuoco, diciamo. Ci sono delle cose che mi convincono, che anzi secondo me sono interventi molto positivi, e altri che mi lasciano delle perplessità. Allora, innanzitutto partendo dagli elementi secondo me positivi, sicuramente c'è l'aggiornamento del piano comunale di emergenza, che avevamo tema di cui avevamo già parlato in consiglio comunale, che era stato oggetto di una mozione che avevo presentato ormai quasi un annetto fa. Mi ricordo allora appunto che questo consiglio si era preso proprio l'impegno di arrivare ad aggiornare questo documento, che risulta attualmente un po' datato, perché se non sbaglio risale al 2008, e quindi vedo positivamente sicuramente lo stanziamento di queste risorse per questo capitolo e per questa finalità. Doveva essere stato fatto prima, in primavera se non sbaglio era preventivato, dopodiché c'è stata l'emergenza Covid, posso capire che ci siano stati degli slittamenti, però comunque vedo, giudico positivamente sicuramente e giudico necessario questo intervento. Dopodiché ci sono altri capitoli di spesa, di entrate, riguardo le manutenzioni, riguardo al miglioramento delle strutture informatiche, che sono elementi sicuramente positivi. Gli elementi invece che giudico con maggiore perplessità, su cui magari gli assessori presenti mi saranno dare qualche spiegazione in più, sono gli interventi per studi di fattibilità. Mi riferisco in particolare a quello per il centro di prima accoglienza, e personalmente fatico a capire, e chiedo appunto di spiegarmi, magari non so se l'assessore Munarini, magari qualche altro assessore ha qualche elemento in più, quale sia il valore aggiunto di uno studio di fattibilità nel capire quale può essere la sede più opportuna, facendo delle valutazioni che il nostro ufficio tecnico non può fare, ecco. E quindi vi faccio questa domanda. Dopodiché, se non sbaglio, ci dovrebbe essere uno studio di fattibilità di 8.000 euro, di cui si è parlato in commissione, però chiedo conferma all'assessore Munarini, relativo alla centralina idroelettrica del Morscenso, che per quanto mi riguarda sono un ulteriore elemento di costo che va ad aggiungersi su un progetto di cui abbiamo già parlato e straparlato in precedenza in questo consiglio, e che vedeva appunto un confronto tra una decisione di lavoro in proprio da parte del comune oppure di affidamento a terzi, e sono risorse in più che vanno in questo capitolo. Per cui ecco, io mi permetto di sollevare queste perplessità, vedo elementi positivi e negativi, mi chiedo se potete dare magari qualche spiegazione in più, sono qui ad ascoltare. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste. Veraldo, prego.
Grazie Presidente. Il mio intervento ha solo scopo per evidenziare che anche in questa ottava variazione di bilancio che ci apprestiamo a votare sono stati inseriti svariati interventi di manutenzione straordinaria nella nostra città. In particolare ritengo che siano degni di nota le seguenti manutenzioni: 200.000 euro di manutenzione sulle strade, 60.000 euro di manutenzione sulle scuole primarie e secondarie, che vanno ad aggiungersi ai 50.000 euro già messi a disposizione nella precedente variazione, e in aggiunta ai numerosi progetti che abbiamo già eseguito sulle nostre scuole per circa 1.600.000 euro. Poi 172.000 euro all'interno del programma di manutenzione VASPA per la strada Ligari Alto Poverzone, 22.000 euro per l'abbellimento floreale, manutenzione parchi e giardini, oltre a altre tante manutenzioni che sono state previste. Io ritengo importante evidenziare che si parla di quasi 700.000 euro in interventi di manutenzione che confermano l'intenzione di tenere fede all'impegno preso durante la campagna elettorale e in osservanza alle linee programmatiche di questa amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Massimilla, prego.
Scusa, io stavo continuando. Grazie Presidente. Niente, io volevo fare questo intervento per sottolineare l'importanza dell'appostamento di risorse dedicate ad uno studio di fattibilità relativo appunto alla ridefinizione della struttura del centro di prima accoglienza. Si tratta in realtà di un percorso di razionalizzazione e di miglioramento complessivo del sistema dell'accoglienza e della gestione delle situazioni di grave emarginazione. Come sapete, questo è un tema molto complesso e delicato, che va affrontato con le giuste risorse, ponderazione e soprattutto tanto equilibrio. Già all'inizio del nostro mandato avevamo parlato della nostra intenzione di affrontare questo tema, ben consapevoli che si tratta di una questione che presenta molti aspetti: il dovere di una comunità di soccorrere i più deboli, il recupero sociale, la sicurezza della comunità e l'integrazione di una struttura dedicata all'accoglienza. Tutti questi aspetti rendono, come detto, il problema molto complesso e pertanto un corretto approccio deve prevedere una fase di studio e di analisi. Questo modo di affrontare il tema in questione, anche in relazione al reperimento di risorse, riteniamo sia utile al conseguimento di un risultato positivo. Questo risultato comporta un beneficio, sia a carico delle persone che vengono assistite, sia della comunità in generale. Questa modalità di azione crediamo sia un esempio virtuoso di come procedere per ottenere tre risultati fondamentali: affrontare i temi più importanti per il benessere e l'equilibrio della nostra comunità, ricercare il migliore risultato frutto di una progettualità ben ponderata, essere credibili ed efficaci in funzione del reperimento di risorse utile a realizzare un progetto così importante. Pertanto apprezziamo e condividiamo questa modalità di azione, di cui il provvedimento in discussione rappresenta uno strumento effettivo ed efficace. Grazie.
Grazie consigliere. Chiesto la parola al consigliere Di Zinno, prego.
Sarò brevissima, semplicemente perché sono rimasta un po' sconcertata anche io dalle parole dell'assessore Munarini in relazione al centro di prima accoglienza e adesso sostanzialmente basita da quelle del consigliere che è intervenuto. Parlo solo in relazione a quello che è stato detto del centro di prima accoglienza. Ricordo che l'anno scorso, adesso non ricordo il mese, ma era forse la prima parte dell'anno, quindi entro giugno del 2019, è stata presentata dal mio gruppo di Sondrio Democratica un'interrogazione sulla casa di accoglienza, in quanto scadeva la convenzione il 31/12/2019. Mi è stato risposto quindi più di un anno fa dall'assessore competente che si prorogava di un anno la convenzione, quindi fino al 31/12/2019. procedendo a valutare dove spostare la casa di accoglienza, e quindi c'erano già l'anno scorso delle idee, cioè presumo che comunque la giunta abbia parlato e abbia fatto le considerazioni del caso. Siamo ormai a fine settembre 2020 e l'assessore questa sera dice che vuole stanziare dei soldi per uno studio di fattibilità, quindi ancora un incarico esterno a qualcuno per questa cosa. Io semplicemente...
Consigliere, posso chiederle, non per noi ma per chi ci segue in diretta, sentono poco, lo invito a tutti, tranne al consigliere Beraldo che l'ha sentito tutti benissimo. Per gli altri chiedo di parlare più vicino al microfono, che ci hanno segnalato questo problema, grazie.
Certamente, ok. Dicevo, siamo ormai a settembre 2020 e le parole dell'assessore di dire che vengono stanziati dei soldi per uno studio di fattibilità, quindi viene dato un incarico esterno a qualcun altro per valutare dove spostare la casa di accoglienza, cioè non lo trovo corretto proprio nei nostri confronti, nei confronti anche dell'interrogazione presentata l'anno scorso. In relazione all'intervento del consigliere dico che ormai l'anno scorso è andata così, siamo davanti ad un altro inverno che arriverà, quindi se facciamo uno studio di fattibilità, visto che c'era la problematica dei posti e la problematica dei posti si pone maggiormente nel periodo invernale, l'anno scorso è andata così, quest'anno se si farà uno studio di fattibilità e quindi passerà un ulteriore inverno con le stesse problematiche. Capisco bene che il problema è complesso, però credo che vada risolto in tempi brevi e non con uno studio di fattibilità, perché trovare una sistemazione adesso nel comune di Sondrio che sia diversa da quella, in quanto ci sono delle problematiche, dire che è un problema ventennale mi sembra un po' eccessivo, perché comunque ha sempre funzionato. Il problema reale è la mancanza di posti, poi gli altri problemi sono discutibili, quindi chiedo delle spiegazioni su questa questione, grazie.
Grazie consigliere, che sta a parlare il consigliere Del Curto, prego.
Grazie presidente, praticamente ha detto le stesse cose la consigliera Di Zinno, anch'io chiedo perché fare uno studio di fattibilità su questo, e aggiungerei una cosa: se decidiamo di farlo, 20.000 euro sono tanti, scegliamo insieme a chi affidare lo studio, perché effettivamente ci sono molte differenze nelle idee. Hanno demolito durante questi mesi i progetti di accoglienza diffusa, sono stati chiusi gli SPRA, abbiamo fatto un certo tipo di politica, e qui non vorrei che questi 20.000 euro andassero, cioè, dobbiamo ben capire, se lo facessero i nostri uffici io sarei molto più contento. Cioè, la scelta di a chi affidare lo studio è sicuramente una scelta politica, quindi con rischi e benefici. Poi mi lasciate aggiungere solo una cosa all'intervento che ha fatto il sindaco sul Covid, che io ho molto apprezzato. Stiamo usando la mascherina al rovescio, teniamo la mascherina quando stiamo zitti e ce la togliamo per parlare al microfono. Non serve a nulla sanificare il microfono se abbiamo la mascherina. Una cosa che a me ha molto colpito, ho letto sul problema dei trasporti e su come educare i nostri figli, per esempio, la città di New York spende dei milioni per sanificare la metropolitana e i sistemi di trasporto. La città di Tokyo ha ottenuto lo stesso risultato chiedendo alla gente di stare zitta durante il viaggio in metro. Se non si parla, e soprattutto se non si parla a voce alta, il contagio diminuisce esponenzialmente. Ecco, sono piccole accorgimenti che sono importanti. Ecco, la maschera, per esempio, parlando al microfono, ci si sente lo stesso, ma il microfono non si sporca. Scusate.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure lascio prima la parola all'assessore. Prego, assessore.
Scusate, ma quello che resta basito dall'intervento del consigliere Di Zinno sono io, nel senso che dopo anni che c'era questo problema, adesso sembra che noi dobbiamo risolverlo in un anno e mezzo, cioè è stata in consiglio comunale per 5 anni, credo che un primo sforzo, ho apprezzato invece l'intervento del consigliere Del Curto, perché l'intenzione è questa, cioè con l'assessore Grillo e ovviamente l'incarico viene dato dai dirigenti e non dai politici, questo ma per legge, cioè non possiamo darlo noi. Però c'è un percorso e sicuramente questo percorso coinvolgerà chi oggi gestisce il centro di prima accoglienza, chi opera nel sociale, compreso i nostri uffici. È evidente che un eventuale studio di fattibilità o un coinvolgimento per la stesura di questo studio di fattibilità serve a una cosa sola, a cercare anche i fondi, perché è dimostrato, e credo che questa amministrazione lo stia dimostrando in concreto, che chi ha in mano i progetti esecutivi o comunque studi di fattibilità ha una linea, ha una strada privilegiata nella ricerca di fondi, perché oggi sia la Regione che lo Stato premiano chi ha già qualcosa di pronto, un po' perché bisogna spendere le risorse in fretta per immetterle direttamente nel sistema, un po' perché finalmente si premia chi lavora bene e non senza criterio. Quindi condivido quello che è stato detto dal consigliere del Curto, che deve essere una strada, un percorso. Nessuno pretende oggi di avere una soluzione di un problema che va studiato, quindi con l'assessore Grillo e gli uffici si sta valutando come coinvolgere tutti gli attori di questa cosa, e credo che questo sia un segno concreto. Se noi non avessimo appostato dei soldi avremmo ancora chiacchierato, ci saremmo trovati qui come probabilmente tante volte si è già fatto in anni precedenti. Quindi lo stanziamento serve a concretizzare un percorso. Condivido poi quanto detto comunque dal consigliere Massimilla, perché lei forse l'ho interpretato male io, ma ha descritto questo percorso nelle scelte che andranno fatte, e quindi credo veramente che non siano criticabili questi 20.000 euro, anzi credo che debbano essere accolti come un segnale concreto di voler affrontare, se non risolvere, una problematica che ormai probabilmente solo al consigliere Di Zinno non è ben presente, sia per le persone che vivono quotidianamente questa situazione, quindi che siano operatori, che siano abitanti del palazzo di qualsiasi tipo e qualità. È evidente che forse non, all'interno, io ho fatto fare uno studio per capire quanti spazi siano occupati, perché ho lavorato con l'assessore Grillo e gli uffici per capire quante persone vengono ospitate in questi palazzi, in questi due particolari palazzi in centro-centro, e che tipo di struttura li ospita, perché bisogna anche capire che tipo di struttura li ospita, se è adatta o meno. Quindi veramente secondo me, poi non voglio entrare nella discussione, però credo che questi siano 20.000 euro per iniziare un percorso per cercare di affrontare un problema. È inutile nasconderci, cioè, oggi è un problema per chiunque, per chi opera, per chi viene ospitato, per chi vive in quella zona e in quegli edifici, di qualsiasi tipo.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Motta, prego.
Grazie Presidente, io volevo invece dire qualcosa sulla variazione di bilancio riguardante quella riferita all'acquisto dell'immobile da destinare alla cosiddetta ciclostazione, perché la trovo un'operazione davvero molto molto interessante, anche un po' emblematica del modo di lavorare di questa giunta, di come ha lavorato l'assessore Mazza molto bene, in un modo molto coordinato, molto propositivo, pianificato, che è la cosa che serve veramente alla nostra città su argomenti importanti. Infatti l'aspetto fondamentale a mio avviso è che gli obiettivi principali sono da valutare a lungo termine, con un focus molto nitido e definito, non con azioni sparse. È una modalità operativa assolutamente necessaria se si vuole effettuare un percorso efficace ed efficiente, senza sprecare risorse, lasciando indietro pezzi, senza perdere occasioni che spesso poi non si ripetono. Talvolta si fanno scelte che possono sembrare insignificanti o al contrario azzardate, ma ma se inquadrate in un contesto ben strutturato di ampio respiro, possono rivelarsi molto efficaci a conseguire traguardi anche difficili e fondamentali. Quindi ho studiato un pochino come si è arrivati a questa idea della ciclostazione ferroviaria perché è zona stazione, una ciclostazione in realtà. Gli step a cui si è arrivati in questo progetto, che è piuttosto coordinato, non è una ciclostazione fine a se stessa, non è un'operazione lì, uno spot. Sin dalle linee programmatiche della campagna elettorale, la mobilità dolce è sempre stata argomento di vivo interesse, sia perché è strettamente legata ai temi di sostenibilità attualmente molto molto attuali, quindi ecologia, argomenti imprescindibili nella pianificazione a medio e lungo termine di una città. Quindi l'idea di una struttura che incentivasse, facilitasse, rendesse appetibile l'uso di biciclette tradizionali ed elettriche è stato un argomento di lavoro molto importante, e l'assessore ha lavorato molto per definire una location per questa ipotesi, la ciclostazione, questa idea. È stata inizialmente individuata una struttura adatta, che era quella dove, per intenderci, adesso c'è il mercato del sabato. Si è iniziato a parlare con ABA, col gestore, di altre cose, perché potesse gestire anche questa struttura come potenziale gestore, appunto. In questa idea di una realizzazione di interesse sia turistico ma anche sociale ed economico. Inutile dire poi che l'emergenza Covid di questi mesi ha fornito un'ulteriore spinta ad argomenti come questi, naturalmente a causa delle problematiche legate ai trasporti tradizionali e alla crescita potenziale di forme di turismo più legate alla natura, allo stare all'aria aperta. La cosiddetta ciliegina sulla torta è arrivata con l'occasione di partecipare a questo bando Interreg di cui parlava l'assessore Munarini, che ha visto il comune di Sondrio come capofila. Questa è stata un'occasione che non ci siamo lasciati scappare, con Comunità Montana, Politecnico di Milano, la società Evai, quindi un insieme di soggetti piuttosto eterogeneo, e questo era un bando molto molto aderente a questo tipo di interventi, visto che era proprio incentrato sulla mobilità integrata e sostenibile. Il comune è stato in grado di arrivare, mi sembra, al secondo, portando a casa veramente un bel gruzzolo di spesa potenziale. Quindi è stato naturale proseguire nell'idea di integrare questa idea di ciclostazione in tutto il piano di opere strettamente legato anche a questo bando e in generale a mobilità riferita al progetto premiato. Quindi la realizzazione di piste ciclabili nuove, oltre a quelle già in essere che sicuramente vanno messe in sicurezza e migliorate, in una rete armonica che vada a collegare il sentiero Valtellina fino alla via dei Terrazzamenti, il sentiero Rusca, e Sondrio è veramente l'epicentro, il fulcro di un territorio che in questo modo stiamo cercando di valorizzare nelle sue peculiarità naturalistiche, artistiche e storiche, come per esempio Castelmasegra, Musa e Compagnia Bella, ma anche l'enogastronomia e in generale il turismo di montagna, che potrebbe veramente svilupparsi ulteriormente. In tutto, naturalmente, poi in un disegno coordinato, integrato con altri argomenti come il nuovo piano del traffico, la nuova illuminazione. Grazie a questi fondi, altri di origine statale, si è iniziata questa interlocuzione con RFI, con la quale tra l'altro c'erano, come diceva prima l'assessore, nodi da sciogliere di vecchia data, insomma, quindi anche qua si cerca di prendere un po' due piccioni con una fava e di mettere più cose assieme a posto. Quindi questo stabile è sembrato molto molto interessante. Lì l'idea sarebbe fare un bike sharing con custodia, riparazione biciclette, la ricarica delle e-bike, un info point, magari, se si riuscisse anche, che coordinasse un po' il tutto. grazie alla posizione strategica, ovviamente dal punto di vista turistico diventa molto interessante. Anche, facciamo un esempio, anche solo per chi dovesse arrivare in treno e vuole andare a visitare il castello, il problema dei parcheggi, poter fornire il pacchetto biglietto più un e-bike può essere una cosa veramente interessante. Quindi un vero hub cicloturistico attraente per chi volesse avere Sondrio come base per escursione di qualunque tipo. Poi esiste anche il cicloturista propriamente detto, che arriva in treno e vuole semplicemente andare da qualche parte. Quindi il potenziale acquisto dello stabile in ambito di un accordo più ampio con RFI risulta vantaggioso anche, ecco, mi ha anticipato l'assessore spiegandolo prima, anche ai fini dell'utilizzo dei fondi del bando, che penalizzano nettamente chi non è proprietario degli stabili da utilizzare. Ho voluto parlare di questo argomento, di questa operazione, che magari qualcuno non conosceva, perché mi sembra veramente emblematica del modo in cui si vuole ricercare un'identità per Sondrio, con progetti che, anche se non nell'immediato non, magari apparentemente sembrano un po' fine a se stessi, invece possono avere un impatto veramente significativo sulla vivibilità, l'attrattività e in definitiva anche l'economia della città. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Del Marco, prego.
Grazie presidente, sarò velocissimo. Due note. Innanzitutto sono molto soddisfatto del contributo per la VASPA, progetto a cui ho potuto dare anche qualche consiglio grazie all'assessore Mazza, e poi come sapete su questo tema ho portato più volte l'attenzione, e credo sia un ottimo intervento di miglioramento di questa strada VASPA. Un'altra nota, anche se non volevo intervenire, per quanto riguarda il centro d'accoglienza ritengo che sia appunto fondamentale intervenire soprattutto per gli abitanti del posto. Come diceva l'assessore, vorrei probabilmente intervenire, e spero che questo studio di fattibilità segua molto in fretta però delle opere concrete. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Songini, prego.
Grazie presidente. Un paio di puntualizzazioni proprio sul centro di accoglienza. Premesso che per noi la collocazione del centro non era un problema, perché altrimenti non si capisce bene dal dibattito cosa sta succedendo. Partiamo da visioni diverse, legittime, e che si chiama anche libertà di opinione e anche di diversità di ruoli ricoperti. Resta il fatto, appunto, che il compito dell'opposizione è evidenziare quello che per noi sono delle incongruenze. Poi a voi non piaceranno, però questo è. Perché l'assessore Grillo un anno fa ha detto in consiglio che stava valutando, non solo in consiglio, anche in commissione. Da qui il nostro pensiero, appunto, che la giunta e la maggioranza stessero valutando questo per loro problema e cercando delle soluzioni. Arrivare ora, dopo un anno, a parlare di uno studio di fattibilità ci lascia pensare che appunto in questo anno non è stato fatto nulla, e siccome non è la prima volta che in questo consiglio vengono dette delle cose che poi non si fanno, perché un esempio è quella mozione di Palotti sulla convenzione col tribunale per quella per le pene così, come dire, più leggere per poter fare dei lavori, che è stata più volte riportata in consiglio, in commissione, non è forse mai arrivata. E voglio dire, io se un assessore viene in consiglio e mi dice che sta pensando a un problema, mi aspetto che sia vero. Se poi un altro assessore dopo un anno mi dice che farà uno studio di fattibilità, fate pure lo studio di fattibilità, però c'è qualcosa che non va nelle dichiarazioni che rilasciate. Tutto qui semplicemente, grazie.
Grazie, grazie consigliere. Se ci sono altri interventi, pure lascio la parola al sindaco, prego.
Grazie presidente, io solo due puntualizzazioni. Che non sia un problema il centro d'accoglienza, probabilmente per la consigliere Songini non è un problema, perché non abita lì. Quelli che abitano lì, li assicuro che hanno dei seri problemi col centro d'accoglienza, ma hanno problemi anche le persone che vengono accolte lì,
perché la struttura non è adeguata, non lo è per assistere adeguatamente queste persone, non lo è per intervenire in caso di necessità. Gli interventi in quella zona sono frequentissimi, sia delle forze dell'ordine che purtroppo dei mezzi di assistenza, delle delle ambulanze. Quindi il problema c'è, o almeno così ci dicono i cittadini che risiedono in quell'area, ma lo dicono da molto tempo. Il problema non è semplice, quindi io non imputo alcunché all'amministrazione precedente, ma il problema c'è e va risolto, o almeno stiamo cercando di risolverlo. Si parla di studio di fattibilità, certo, questo è il primo passo che il codice degli appalti prevede per andare ad intervenire eventualmente con nuove realizzazioni, che siano ristrutturazioni o che siano nuove costruzioni. Il primo passo concreto è uno studio di fattibilità tecnico-economica. Ora, l'idea che vorremmo valutare all'interno di questo studio, che avrà una componente sociale e una componente tecnica, è quello di capire se è individuabile uno stabile oppure un terreno per realizzare un centro che sia adeguato alle esigenze di chi verrà assistito in quel centro, quindi magari integrando più funzioni, dando anche la possibilità magari di inserire attività diverse e complementari che possono anche evitare che il centro di prima accoglienza venga interpretato magari come una struttura dove si ghettizzano delle persone. Quindi l'idea, per esempio, di metterci degli ambulatori sociali, qualcosa di complementare, che possa anche dare magari degli stimoli alle persone che sono assistite lì. Ci sono vari esempi che vengono avanti su queste strutture integrate, no? Quindi lo studio di fattibilità è un atto concreto che serve per partire con uno studio serio, che serve anche per andare ad intercettare i fondi necessari, e senza questi strumenti i fondi non arrivano. Il nostro ufficio tecnico probabilmente sarebbe in grado di fare uno studio del genere, ma in questo momento, diciamocelo, l'ufficio tecnico è sotto pressione, ha veramente dato prova tra l'altro di grande impegno, sono in corso veramente numerosissimi appalti tra bando periferia, piano Marshall, le varie cose, e poi l'ipotesi di andare a esternalizzare questo incarico serve anche per cercare delle professionalità adeguate. Quindi magari così uno che non conosce la materia pensa che studio di fattibilità sia così una consulenza, diciamo, in realtà è qualcosa di più, che serve per far partire un percorso. Senza questi passi i percorsi non partono. Riguardo invece, volevo fare una precisazione sull'intervento di Angelinis, che ha parlato del Moscenzio. In realtà lì non è uno studio di fattibilità vero e proprio. Noi ci eravamo impegnati in consiglio quando avevamo approvato la centralina del Moscenzio, almeno il percorso del privato su quella centralina, a da un lato monitorare quello che il privato avrebbe fatto, dall'altro cercare di valutare alcune tematiche che si possono affrontare su quell'area: l'elettrificazione delle baite, la creazione eventualmente di vasche antincendio, il potenziamento delle strade, che potrebbero trovare una realizzazione con economie di scala significative nel momento in cui la ditta del privato va a lavorare, e anche nel percorso di approvazione del progetto del privato. Quindi questi fondi servono per rispettare l'impegno preso e per dare un incarico a un consulente che da un lato tuteli l'amministrazione nella verifica che il privato faccia quello che deve fare senza deviazioni, dall'altro individuare quelle opere anche con l'aiuto delle persone interessate che hanno le baite in quella zona, per valutare se ci sono interventi da mettere in atto che possono essere attuati con costi inferiori magari a una parte invece ex novo, senza avere già una ditta in loco. Questo è il senso di quello stanziamento lì. Grazie.
Grazie al sindaco. Passerei alla votazione. votazione della proposta numero 7, ratifica di deliberazione giunta comunale, ottava variazione di bilancio. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Quindi la proposta è approvata con 18 voti favorevoli, 10 astenuti e 2 contrari. Passiamo al punto 8, svincolo aree di uso pubblico presso complesso edilizio Unione Artigiani Confartigianato Imprese, area ex macello, approvazione schema atto di rinuncia. Lascio la parola all'assessore Mazza, prego.
Grazie. Si tratta dello svincolo di aree ad uso pubblico presso il complesso edilizio dell'Unione Artigiani, che è stato realizzato tramite convenzione del 2002 all'interno del piano di recupero dell'area cosiddetta ex macello. La convenzione prevedeva la cessione di parecchie aree, oltre all'area dove c'è stato l'intervento, anche le aree demaniali di contorno stradali agli attuatori, i quali poi mantenendole in proprietà hanno ceduto, ecco, su alcune di queste aree l'uso pubblico. Già nel 2010 c'è stata una ridefinizione abbastanza consistente di questa convenzione, per cui parecchie di queste aree o locali, anche perché si trattava anche di immobili, sono state svincolate dall'uso pubblico. Per esempio pensiamo al parcheggio interrato, quello sotto la sala dell'Unione Artigiani. Nel corso del 2019 i rappresentanti dell'Unione sono venuti, ecco, in comune a fare una proposta di svincolo di alcune di queste aree e anche a lamentare il mancato intervento del comune nella manutenzione ordinaria di questi spazi, appunto, adibiti, cioè vincolati ad uso pubblico, per i quali il comune, grazie a questa ridefinizione nel 2010, si era impegnato, ecco, a intervenire. L'Unione Artigiani chiedeva, quello che poi è oggetto anche di questa delibera, chiedeva lo svincolo e quindi l'acquisizione di un parcheggio sulla via Carducci. Sono due posti auto, ho sbagliato, non è acquisizione perché le aree sono di proprietà dell'Unione Artigiani, solo lo svincolo, e chiedeva anche un ristoro delle spese quantificato in 20.000 euro sostenute dall'Unione per la manutenzione dell'area verde, che invece sarebbe stata in capo al Comune. C'è stata una serie di interlocuzioni per cui alla fine si è convenuto tramite gli uffici che hanno fatto le valutazioni economiche quello che è il contenuto appunto di questa delibera, ovvero la monetizzazione del parcheggio pubblico, che sono 95 metri quadrati di parcheggio più una piccola area verde, quantificato in 10.427 euro, e lo svincolo invece sulle aree, sono aree di contorno a margine dell'edificio, aree pedonali, lo svincolo in compensazione con le spese sostenute dall'Unione Artigiani, ecco, in questi anni. Durante la presentazione in commissione è uscita la richiesta di verificare la congruità della valutazione rispetto all'area parcheggio e l'area di contorno, i camminamenti posti all'ingresso lateralmente dell'Unione Artigiani. Questa verifica l'abbiamo fatta, abbiamo chiesto agli uffici, ci hanno dato una nota in cui dicono che la valutazione a loro avviso è congrua, in quanto per l'area parcheggio sono state applicate le tariffe vigenti per la monetizzazione dei parcheggi pubblici, mentre per le altre aree che sono definite all'interno dell'articolo 3.1 della convenzione come aree non a parcheggio, in quanto ricadenti sotto gli standard urbanistici secondari, hanno ritenuto che potesse essere congrua la valutazione, in compensazione rispetto agli interventi che sono stati eseguiti per 10 anni in sostituzione al comune dall'Unione Artigiani, e anche questo comporta poi uno sgravio di oneri anche per il futuro, ecco, non avendo più l'onere di mantenere questi spazi che tra l'altro erano già in parte chiusi, perché come ricordate abbiamo sottolineato che c'è già una sbarra presente fin dall'inizio dell'insediamento. Grazie.
Grazie Assessore. Chiesto la parola al consigliere Iannotti, prego.
Allora, io faccio una serie di osservazioni, però non per andare contro, per aprire una riflessione, perché poi bisogna stare attenti a... prima di tutto credo che quando si leggono gli atti uno ragiona anche in funzione di quello che poi il comune deve fare, no? nei rispettivi ruoli che esercita, ci mancherebbe altro. Io mi tolgo questo perché l'ho già tolto prima, mi perdoni, vedo.
Non ce la faccio più a parlare. No, si è già sporcato il microfono, quindi sono più tranquillo.
Allora, io credo che ci sono dei momenti in cui bisogna trovare delle soluzioni, no? Voglio dire, non è che... E tante volte in passato sono state fatte delle convenzioni, magari anche molto veloci, dove alcuni aspetti non si sono chiariti e quindi poi a distanza di anni si cerca di chiudere alcuni anche contenziosi aperti. Quindi la volontà di andare a chiudere alcune di queste cose, di queste convenzioni che sono aperte, ce ne saranno in giro tantissime anche per la città, è giusto che si segua. Io però oggettivamente questo accordo non lo condivido. Mi sono letto la convenzione, è veramente molto di difficile comprensione, almeno in base alle mie capacità, per carità, che non sono infinite, elevate, però vabbè, sono arrivato un po' a una conclusione, a questa conclusione. Noi alla fine, nel 2009-2010 c'è stata la cessione di una parte dei parcheggi sotterranei, dove il comune ha introitato, mi sembra, 190.000 euro. E quella partita si è chiusa. Adesso stiamo andando a intervenire questioni che erano aperte legate alla vecchia convenzione del 2002, se non erro, per quanto riguarda gli spazi esterni. Okay? Sostanzialmente cosa succede? Che io leggendo la convenzione l'ho letta, a parte che sono i 5 anni, non 10 anni, la manutenzione del verde fatta dagli artigiani per 5 anni, no? Cioè, non c'è nella convenzione. Cosa succede? Che gli artigiani nel 2019 chiedono di svincolare alcune aree che sono, l'assessore chiamava di contorno, da svincolare dalla servitù pubblica. Cioè, quindi erano già di proprietà, dicendo che queste ce le portiamo a casa, chiediamo di portarle a casa. Che sono quelle, appunto diceva, di contorno, che in realtà sono dei camminamenti, è vero, ma però nella parte nord dello stabile degli artigiani, se andate a vedere, non ci sono solo dei camminamenti, ma ci sono anche due parcheggi di forse 3 o 4 posti auto ciascuno, uno con una sbarra che già gli artigiani non avevano titolo a mettere, quindi bisognava probabilmente farla rimuovere a suo tempo, però vabbè. E un altro libero. Quindi stiamo parlando di aree di contorno che nella parte nord, anche se poi gli uffici le hanno conteggiate in maniera diversa, perché non erano aree di vita al parcheggio, però in effetti sono aree dove si parcheggia, verranno utilizzate come parcheggio. In più gli artigiani chiedono di portare a casa, tra virgolette, svincolare la servitù nel parcheggio che è di fronte all'entrata della Banca Popolare, okay, parcheggio di 3 posti auto forse, quantificando, riprendendo una quantificazione degli uffici, per circa 10.000 euro. Quindi loro dicono: chiediamo lo svincolo di tutte le aree di contorno dei percorsi, chiediamo di svincolare questo parcheggio
e vi diamo 10.000 euro. In più, diciamo anche che per 5 anni abbiamo fatto la manutenzione del verde nelle aree poste a nord del fabbricato per conto del comune, quantificandolo in circa 5.500 euro. E dicono: a questo punto vi chiediamo di fare una specie di transazione dove svincoliamo tutte queste aree e alla fine vi diamo la differenza tra 10.000 euro e 5.000. Adesso, in più ci prendiamo carico, c'è scritto qua nella proposta, di fare manutenzione del verde, del verde che è stato manutenuto per 5 anni. Okay. Il comune dice: ok, va bene, io accetto, l'unica cosa è che le aree verdi me le tengo io, la manutenzione la faccio io e tu mi dai 5.000 euro. Allora, mi fermo già a questa proposta, a questa scelta che ha fatto il comune. Mi chiedo, non era forse meglio prendere la differenza e lasciare in carico al privato, all'associazione, la manutenzione del verde? Perché se io in 5 anni, conto la serva, non è che se io in 5 anni porto a casa, ho pagato, mi fanno pagare 5.500 euro di manutenzione, questi se ne prendono carico da qua all'infinito, tra virgolette, mi conviene, no? Voglio dire, non è che ci vuole. Quindi già qui io sinceramente non capisco. Dopodiché è chiaro che entriamo nel merito della quantificazione e evidentemente è qui da vedere che la cartina ci è stata fornita. Per quanto riguarda i tre parcheggi, c'è una valutazione di 10.000 euro e per tutto il contorno alla fine il valore è 4.000 euro, insomma è assolutamente irrisorio in rapporto alla superficie. Tenete conto che nella parte nord solo di parcheggi ci saranno almeno 7 parcheggi, adesso sono andato a vedere ma non mi ricordo. Quindi io capisco che poi si ha a che fare con un'associazione di categoria, per carità, dopo, anche se poi è un'associazione di categoria che comunque fa riferimento a la cui proprietà sono società che hanno attività economiche anche concorrenziali, quindi voglio dire, capisco, però oggettivamente mi pare, al di là delle valutazioni degli uffici, che poi per carità non le discuto, anche perché loro vanno a vedere che tipo di area c'è, qui non è area adibita a parcheggio, quindi per me è un valore X, okay, però se io faccio l'amministratore, poi quando faccio la contrattazione so che lì c'è il parcheggio, quindi dico: vabbè, ho capito, c'è il parcheggio, magari non te lo faccio pagare 10, però 5 dammeli. Però adesso non voglio fare il mercante, perché capisco che poi alla fine bisogna trovare una mediazione, qui poi i parcheggi li usano, vengono utilizzati comunque da un'associazione, cioè, ci sono tante motivazioni che possono anche arrivare a portare a chiudere un'operazione. Però ecco, sinceramente non trovo, ecco, come ho detto anche in commissione, magari l'avrei anche chiuso, però almeno il verde, ma fateglielo fare a loro, cioè questo è un verde davanti all'entrata di questa associazione, che è vero che è un verde pubblico, però è funzionale, diciamo, anche al decoro, ma lo facciano loro, cioè, capito? Adesso veramente non voglio star qui a dire 5.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, però è il minimo, cioè il minimo. Qui andiamo a approvare una convenzione che approveremo, perché per carità ormai è così, anche se ogni tanto bisognerebbe ragionare un po' di più, però non mi permetto. Andiamo a approvare una convenzione dove sostanzialmente cediamo, ci teniamo in casa il verde pubblico davanti a un'associazione, davanti a un fabbricato, e la manutenzione la facciamo noi. Tra l'altro con l'impegno, cioè andiamo a dire di no all'associazione che voleva fare la manutenzione. Cioè, allora, io personalmente gli avrei detto: fatevela comunque chiudendo con questa operazione, ecco, se è congrua. Ma al di là di questo, se avessi dovuto scegliere, avrei portato a casa l'operazione, la richiesta che hanno fatto loro, perché era sicuramente più conveniente, perché è vero che pago 5.000 euro adesso, però per i prossimi anni a venire, all'infinito, la manutenzione del verde non la faccio più io. Capito? Quindi veramente non è perché si vuole andare sempre contro, perché si va a minoranza, che non va bene niente, anche perché poi sinceramente ognuno trova le soddisfazioni che trova, io le trovo in un altro modo, non andare contro, però vorrei anche capire cosa vado a votare. Io ecco, voto personalmente, noi voteremo no, perché non sta in piedi, un accordo non sta in piedi, cioè sarebbe stato in piedi nel momento in cui almeno ci si caricasse il verde a carico del, cioè, e come minimo, al minimo, cioè la prima cosa da fare è chiedere, ok, chiudiamo questa operazione, vi prendete i parcheggi, però il verde fate voi la manutenzione. Invece noi cediamo i parcheggi, cerchiamo con una cifra di 10.000 euro e in più ci portiamo a casa la manutenzione del verde. No, sbagliavo, 45 metri quadri, quelli glieli cediamo per manutenzione del verde, che è quel verde che è intorno a quel parcheggio. Cioè, oggettivamente, io non so se ci sono margini per andare a rivedere, però io ho una richiesta agli artigiani legata alla presa in carico di questa manutenzione, la farei, al di là del fatto che poi oggettivamente dal punto di vista economico forse andrebbe anche un po' rivisto, perché non si possono conteggiare dei parcheggi con un altro tipo di criterio, cioè voglio dire, lo può fare l'ufficio, ma se noi sappiamo che poi sono parcheggi, a meno che poi non vengano utilizzati come parcheggi, cioè adesso oggettivamente. Ecco, era un po' questo. Quindi le aree di contorno non solo sono camminamenti, ma sono anche aree di vite ad altro. Grazie.
Grazie consigliere, solo un appunto. Penso che le deliberazioni in consiglio vengono sempre fatte in modo ragionato, poi si può concordare o meno, ma da parte dei consiglieri quando si fa una deliberazione sono ragionate, perché c'è stato un passaggio che si chiedeva di ragionare ulteriormente quando si fanno determinate deliberazioni. Mi sono preso una libertà perché l'ho capita così e ritengo che quando si fa una deliberazione in consiglio da parte di tutti, poi si può essere d'accordo o meno, però penso che da parte dei consiglieri ci sia sempre approfondimento, o almeno me lo auguro. Consigliere Cottelli, prego. Se chiarisce questa cosa, sì.
Evidentemente non ho detto che non vengono portati in modo, poi portare in modo ragionato, ovvio che chi le porta, cioè, quello che sto dicendo, quando andiamo, ecco, leggiamole, io questo ho fatto fatica a leggere, però probabilmente ho qualche limite, quindi capisco anche le difficoltà, perché bisogna andare a vedere il mappale a 1-1, dove sono, segnarsi, cioè è un bel casino, cioè non è che, però ecco, il richiamo era magari a leggerli anche, a dare un giudizio, diciamo così, un pochino ragionato, un giudizio ragionato, leggerli, ragionare, guardare tutto lì. Poi viene fatto e non è che sono l'unico, per carità, me ne guardo bene.
Grazie. Consigliere Cottelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Dunque, io condivido parola per parola l'intervento del consigliere Iannotti, anche nella parte in cui invita a un ragionamento, ma senza voler essere un'interprete autentica del suo pensiero, è un invito davvero a ragionare se questa convenzione, per come è strutturata, risponda davvero ai criteri, ai principi anzi cui deve ispirarsi la pubblica amministrazione allorché emana un atto demolitorio, un atto di rinuncia, nel caso di specie di rinuncia a un diritto. A me francamente continua a sfuggirmi, mi sfuggiva in commissione, mi sfugge anche oggi. Faccio una notazione di tipo amministrativistico, però di questo stiamo parlando, stiamo andando a votare un atto che deve rispondere a determinati criteri. Allora, continua a sfuggirmi quale sia l'interesse pubblico prevalente su quello del privato, dell'organismo, che sorregga la rinuncia a un diritto, a un vincolo di uso pubblico, che era appunto questa servitù perpetua, che trasforma quindi degli spazi vincolati ad un uso generale in favore della collettività in spazi ad uso esclusivamente del soggetto parte di questa convenzione. Abbiamo capito di quali spazi trattiamo, alcuni camminamenti, ma soprattutto quello che rileva ed è incidente ed incisivo rispetto anche a chi vive lì nel contesto, sono i circa 10 parcheggi, in parte collocati in fregio alla via Carducci, in parte sulla parte nord, anche se tecnicamente quelli non si possono considerare parcheggi. Allora, noi dobbiamo chiederci se la rinuncia a un vincolo pubblicistico non debba essere particolarmente motivata. A me pare che qui difetti proprio la motivazione, cioè in questo atto. Deve avere la rinuncia a un vincolo una motivazione rafforzata, come si dice nelle sentenze. E non può bastare del tutto evidentemente l'introito economico, che peraltro è modestissimo e su cui poi si è già espresso il consigliere Iannotti, anche in punto di dubbi sulla congruità. Ora, se è stata costituita questa servitù nel 2002, allorché venne fatta la convenzione, è stata costituita perché c'era un interesse generale e collettivo, cioè un bisogno, un'esigenza comune di avere dei parcheggi lì in zona, perché altrimenti non sarebbe stata costituita, altrimenti non avrebbe avuto alcuna legittimità questo tipo di vincolo. Allora, se noi dobbiamo andare a togliere questo vincolo, è logico immaginare che si debba fare preventivamente un ragionamento a contrario, cioè si debba fare una verifica in loco circa la persistenza di questo interesse, la persistenza di questo bisogno. E solo laddove la persistenza di questo bisogno, che è un bisogno pubblico collettivo, venisse meno, si accertasse che è venuta meno, allora a quel punto il provvedimento che, diciamo, rinuncia a questo beneficio per la collettività potrebbe dirsi motivato. Ma di questo non c'è traccia, non c'è traccia nell'atto presupposto, in questa convenzione che ci viene portata, e neanche nelle argomentazioni che vengono portate. Insomma, la rinuncia è immotivata da questo punto di vista, perché manca il presupposto, cioè manca la prova del venir meno di quell'interesse collettivo. Si dice ancora, ed è un fatto ancora più grave a mio parere da questo punto di vista, ah vabbè, ma tanto quella parte a nord tecnicamente non può considerarsi area destinata a parcheggio, e comunque c'è sempre stata la sbarra. Male, male due volte. Uno, perché per lungo tempo, colpa di tutti, di quelli che non sono, cioè anche nostra, quindi colpa di tutti quanti. Male una volta perché non si è andati a difendere, diciamo, la finalità pubblica cui erano destinati questi parcheggi. E male però adesso perché nell'equilibrio della transazione, della convenzione che si è andati a stipulare, non si è quantificato quel tempo lungo di sottrazione di quella porzione di parcheggi all'uso pubblico, perché anche questa è una voce economicamente valutabile ed economicamente rilevante, e che potremmo e che avremmo dovuto mettere sul tavolo per riequilibrare un po' questa convenzione, che altrimenti ha molti elementi di squilibrio. Ora, questa convenzione, che nasce da una necessità transattiva, lo diceva bene prima il consigliere Iannotti, come tutte le transazioni dovrebbe in teoria lasciare scontente entrambe le parti, perché le transazioni sono fatte così, sono scontente entrambe le parti perché entrambe le parti hanno dovuto farsi delle concessioni. Ora, a me sembra che nel caso di specie ci sia una parte che possa dirsi più soddisfatta e una parte che, ahimè, dovrebbe dirsi meno soddisfatta, e questa parte è la parte pubblica, è la parte dell'amministrazione, ed è per questo, proprio perché c'è uno squilibrio così marcato e ci sono questi deficit motivazionali che finiscono per non sorreggere la ragione stessa della revoca di questo vincolo, che io anticipo il mio voto sfavorevole, quindi negativo, in relazione alla convenzione che ci viene sottoposta. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono, consigliere Beraldo, prego.
Grazie Presidente. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei consiglieri che hanno parlato in precedenza, e francamente mi viene in mente questo. Abbiamo visto la modifica della convenzione fatta nel 2010 dove veniva rimosso il vincolo di uso pubblico dell'autorimessa al piano interrato e di alcuni vani a piano terra che avevano lo stesso vincolo ad uso pubblico, per una cifra che mi sembra di ricordare sui 190.000 euro. Francamente, queste domande che voi fate noi adesso, nel 2010 le siete fatte? Perché a questo punto si parlava di non fermarci esclusivamente al valore economico degli introiti, si parlava. Quindi, se non parliamo di introiti, portare via un'autorimessa, tra l'altro molto grande, appena interrato, sotto gli artigiani, che poteva essere utilizzata per tutti perché era uso pubblico e quindi era sicuramente un bene necessario per la collettività, e cedere l'uso pubblico nel 2010 per un importo che apparentemente non era una cifra elevatissima, mi chiedo se c'era appunto la rinuncia motivata e rafforzata, e se c'era il motivo per fare questa cosa. Quindi mi chiedo se nel 2010 è stata fatta questa votazione. Oggi, secondo me, quello che si chiede di fare ha una certa coerenza. La votazione economica è stata fatta dagli uffici, e quindi riteniamo che appunto l'hanno fatta loro, e noi non possiamo neanche dire che non è corretta. L'hanno fatta gli uffici, quindi la prendiamo come buona. La sbarra è stata messa anni fa per limitare un passaggio pedonale, che poi se l'area è usata come parcheggio, quello bisogna verificarlo, e se non è parcheggio non deve essere usato come parcheggio, però francamente ritengo che quanto proposto in delibera sia motivato e non abbia delle motivazioni che chiede con noi i consiglieri che hanno parlato in precedenza. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Iannotti, prego.
Nell'intervento di prima pensavo di essere andato oltre, perché poi se si vuole tenere questo atteggiamento va benissimo, per carità, però insomma stiamo parlando di questo atto, ok? Noi votiamo questo atto, poi tutte le considerazioni politiche si possono fare su atti, ci mancherebbe altro, a parte il fatto che io ho qua la convenzione perché mi aspettavo, perché adesso ormai ho capito com'è, no? Ma insomma, perché voi l'avete fatto, vabbè. E quindi la modifica alla convenzione vecchia, tra l'altro, era permessa in virtù della vecchia convenzione del 2002, quindi la cessione di quei diritti era contemplata in parte anche dalla vecchia convenzione del 2002, quindi non si è fatto altro che applicarla, e nella convenzione che c'è qua ci sono delle motivazioni, si spiega un po', dopo si possono condividere o non condividere, uno poteva dire no, quei parcheggi erano importanti, devono essere utilizzati a uso pubblico, eccetera, questo per carità, però nella convenzione questo c'è, quindi non è vero quello che dicevi tu prima. Ma al di là di questo, noi dobbiamo guardare quello che votiamo questa sera, tutti votiamo quest'atto, quindi i ragionamenti che vanno fatti sulle considerazioni che abbiamo fatto noi, punto e basta. Dopo, per carità, uno può votare quello che vuole, ci mancherebbe altro, però alcune volte un po' di risposte sarebbe utile anche darle, capito? Ma per dare anche credibilità un po' anche al ruolo, perché io ognuno di noi sbaglia, può anche sbagliare, però insomma qualche motivazione va data, non è che si può dire soltanto ah sì perché tu hai sbagliato l'altra volta. Certo, la sbarra c'eravamo noi, lo diceva anche Marina prima, abbiamo sbagliato noi a non farla togliere, ma se no aprivi un contenzioso, perché ci sono tante motivazioni, per carità, ci mancherebbe altro, non è che stiamo dicendo che colpa di chi è arrivato dopo, ci mancherebbe altro, credo che ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Però adesso andiamo a votare quest'atto, c'è scritto tutto qua, c'è scritto tutto, anche la proposta che ha fatto gli artigiani. Io stavo dicendo prima, ma a quel punto si accettava la proposta degli artigiani, che era più vantaggiosa dal punto di vista economico, partendo poi dal fatto che comunque tutto il meccanismo, quello che è stato messo in piedi, non ha un vantaggio economico anche da parte del comune in questo caso. Però al di là di questo,
quello che noi andremo a votare, se verrà approvata questa delibera, è addirittura peggiorativo, cioè da quello che gli artigiani stessi avevano proposto. Però ecco, veramente, ogni volta, scusate se rompo, però ogni volta giustificare un voto su un atto richiamando atti precedenti, poi tra l'altro molti consiglieri comunali non c'erano nemmeno, cioè io mi posso prendere le colpe perché tanti anni che sono qua, e va bene, me le posso anche prendere, però tanti non sanno neanche di cosa stiamo parlando, quindi voglio dire, a che cosa serve? Poi se ci sono degli illeciti, cioè c'è la Procura della Repubblica, uno dice avete fatto un atto illecito, si va, ecco, per essere, se proprio, però ecco, riguardo, ma sì, dai. No, però adesso la chiudo, però ecco, riguardo a quella convenzione qua, basta leggerla, io non sono un tecnico, quello che ho capito, poi vedetela anche voi, ecco, era stata modificata in virtù della convenzione del 2002 nel 2010, e ci sono anche le motivazioni a cui accennava prima Marina riguardo al fatto che quei parcheggi venivano sottratti e si motivava il perché, cosa che non c'è in questo atto. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Beraldo, però poi evitiamo il ping pong, se no non ne veniamo più fuori. Prego.
Chiedo scusa, volevo precisare, non ho parlato di atti illeciti, non volevo dare nessuna accusa a nessuno, per amor del cielo, non volevo precisare quello. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Angelini, prego.
Grazie presidente. Intervengo per dichiarazione di voto. Ormai credo che abbiamo analizzato bene la faccenda. Prima di tutto faccio una premessa, io nel 2010 ero al liceo, per cui non posso essere sicuramente accusato di niente, anche se ovviamente sono tutte valutazioni che si possono fare, ci mancherebbe altro, anche se ovviamente è il caso di parlare del caso in questione. Per quanto riguarda appunto il voto che esprimeremo io e il mio gruppo, non mi voglio soffermare ulteriormente, condivido le valutazioni fatte dai colleghi consiglieri che mi hanno preceduto riguardo proprio alla convenienza economica della questione, peraltro con un beneficio economico sicuramente irrisorio e che vede, come sottolineava giustamente la consigliera Cotelli, una parte più scontentata tra virgolette dell'altra, e questa parte è il Comune di Sondrio, e per questo noi sicuramente voteremo in senso contrario. Mi permetto di fare solo una riflessione aggiuntiva a partire da questo punto, che è il fatto che noi con questa cosa andiamo a togliere ulteriormente dei parcheggi ad uso pubblico a Sondrio, e mi permetto di fare una riflessione sul fatto che a Sondrio ci sia al momento un problema parcheggi, che in questo momento preciso, in questa fase precisa, è un pochino attenuato per il fatto che con lo smart working un pochino il fabbisogno è diminuito, per il fatto che è stato messo in maniera gratuita, temporanea, però il parcheggio di via Zonale, e anche qui aspettiamo di capire se questa decisione sarà una decisione definitiva e quindi un passo indietro rispetto alla decisione che questo consiglio aveva preso ormai tempo fa. Io mi auguro di sì, però ecco, andare a togliere ulteriormente dei parcheggi liberi in una città che negli orari lavorativi ha un problema di parcheggi, e non per le persone che vengono a Sondrio e in 5 minuti liberano il parcheggio, ma per le persone che lavorano e che quindi devono utilizzare l'auto e recarsi a Sondrio tutti i giorni. Questo è un problema che secondo me la città ce l'ha da molti anni, e questo intervento va ancora in una direzione che non mi sento personalmente di condividere. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, lascio la parola all'assessore per l'intervento conclusivo. Prego.
Grazie. Io concordo sui principi, diciamo, di impostazione della trattativa con quanto ha detto il consigliere Iannotti. Non concordo con le valutazioni del consigliere Cotelli. Allora, è chiaro che il Comune, nella sua interlocuzione, deve cercare di portare a casa il massimo del beneficio per il Comune, e riguardo al fatto del ragionamento che noi avremmo dovuto fare, so che è uscita magari in questo modo, il ragionamento è stato fatto, e lo dico con molta serenità, ho dedicato tantissimo tempo a questa cosa, abbiamo fatto degli incontri, è chiaro che parlare di possibili soluzioni In una trattativa senza avere davanti l'interlocutore è molto semplice. Perché non avete fatto questo? Perché non avete ottenuto? È chiaro che noi avremmo voluto lasciare in carico agli artigiani la manutenzione del verde, e ci abbiamo provato, non è che non ci abbiamo provato, però diciamo, alla fine la trattativa ha portato a questa soluzione. Però devo puntualizzare alcuni dati che non sono quelli esposti. Innanzitutto, gli artigiani sono venuti con una richiesta di 20.000 euro per la manutenzione omessa e a cui eravamo tenuti, no, dal comune. Riguardo alle valutazioni dell'area parcheggio, dei camminamenti, queste le hanno fatte gli uffici, e su questo direi che non si discute, perché sono fatte con i criteri applicati per le altre situazioni. Che i parcheggi pubblici vengano monetizzati è una cosa che, voglio dire, succede all'ordine del giorno, e quindi non è che noi andiamo, diceva il consigliere Cotelli, a fare un'operazione che è penalizzante per il comune, ci guadagna solo gli artigiani, ma sono due posti auto che vengono quantificati 10.400 euro. È una quantificazione che si fa in tutte le situazioni. Quando c'è un intervento, uno può decidere di realizzare delle aree standard o di monetizzarle. Questo è stato fatto anche nel 2010. Non è corretto quello che dicevi quando hai risposto al consigliere Beraldo, che il 2010 era praticamente un'applicazione di quello che è stato previsto nella convenzione del 2002. Io mi sono letto la convenzione del 2002, quella del 2010, e naturalmente ho seguito la redazione di questa. Il parcheggio interrato 500 metri quadrati sotto gli artigiani era vincolato ad uso pubblico. Una citazione che hai fatto riguardo agli importi non è corretta, perché non è stato svincolato per 190.000 euro, sarebbe bello. Sono stati svincolati il parcheggio e dei locali ad uso pubblico, al pian terreno, al primo piano, parecchi metri quadrati, per 190.000 euro. Quindi l'importo da imputare al parcheggio interrato, ripeto, 500 metri quadrati, non è 190.000 euro. Detto questo, non è stato citato per fare, ecco, la solita no, controversia tra chi c'è adesso, chi c'era prima, le colpe. Semmai questa ce la troviamo imputata noi, dicendo che addirittura in questa nuova convenzione avremmo dovuto addebitare i costi per aver messo la sbarra, no, che è lì da anni, da quando si sono insediati gli artigiani. Allora, molto semplicemente, pragmaticamente, che cosa? L'ha detto il consigliere Cotelli.
Fa finire l'assessore.
Sì, no, comunque l'ha detto il consigliere Cotelli. Allora, non dobbiamo parlare del passato che è presente, perché il riferimento alla convenzione e alla ridefinizione dei rapporti del 2010 è portato proprio qui, no, al secondo punto della delibera. L'abbiamo citato non per recriminare, ma per dire che c'è un'evoluzione in questo rapporto tra artigiani e comune, che ha avuto una storia dove, se proprio dobbiamo andare a vedere, come diceva il consigliere Beraldo, a mio avviso giustamente, senza nessuna polemica, se c'è da fare una valutazione sui posti auto della zona, sul fatto di non andare a perderli, diciamo, siamo di fronte a un intervento di ben altra portata. Oltretutto aggiungo, perché poi mi piace più essere pragmatico, è un po' il mio lavoro, i due parcheggi non vengono sottratti all'utilizzo della cittadinanza, diventano di pertinenza, è vero, non ci potrà mettere la macchina chiunque, però sempre assolveranno la loro funzione di parcheggio. E anzi aggiungo che è una valutazione che ha fatto gli uffici, proprio l'ufficio tecnico: potremo probabilmente recuperare i due parcheggi che perdiamo chiedendo agli artigiani di portare l'accesso ai loro posti auto dalla via perpendicolare alla via Carducci, e quindi aggiungere, cioè rimettere due parcheggi in linea sulla strada. Ma queste sono considerazioni tecniche. Diciamo, dal punto di vista del saldo di parcheggi cambia poco, non dico niente, cambia poco. Il fatto che poi nei camminamenti, che non potevano gli uffici quantificare come parcheggi, perché hanno una destinazione diversa, e quindi io ritengo che correttamente abbiano fatto la valutazione, il fatto che lì gli artigiani parcheggino le auto, voglio dire, succede, ecco. Poi nella trattativa sono d'accordo anch'io, voi lo utilizzate per metterci le auto, quindi tenetene conto e fate pesare questo. Però ripeto, molto serenamente la trattativa noi l'abbiamo condotta, no, abbiamo portato a casa quello che è il massimo che nell'interlocuzione potevamo portare a casa, però i dati di partenza non sono quelli riportati qui, perché c'è stato tutto un pregresso partito per esempio con la richiesta di 20.000 euro da parte degli artigiani per una mancanza che effettivamente il comune aveva.
Grazie assessore, credo che possiamo passare alla votazione. Quindi chi è favorevole al punto 8, svincolo aree di uso pubblico presso complesso edilizio Unione Artigiani Confartigianato e Imprese, approvazione schemato di rinuncia, chi è favorevole? Astenuti e contrari. Quindi la proposta è approvata con 18 voti favorevoli e 12 contrari. Era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Dichiaro chiusa la seduta, uscite in modo ordinato, come previsto nel decreto mio. Buona serata.